Sabato 28 marzo 1981, presso casa di Cesano.
Andiamo a Giovanni capitolo 15, dal 6 al 9 escluso.
Chi non rimane in me viene buttato via, come il francio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
Grazie. Siamo Giovanni 15, versetto 6.
Cioè, mi sembra che ci sia proprio un'insistenza del Signore a dire che se non si è uniti a Lui, dice, viene gettato via, poi si raccoglie e si butta nel fuoco a bruciare. Cioè, proprio un'insistenza a dire che non resta proprio niente.
Noi viviamo in quanto partecipiamo, cioè noi non siamo vivi, però Dio lo definiscono il vivente, Dio è il vivente, Dio è la vita. E noi viviamo nella misura in cui partecipiamo. Ora, la partecipazione con Dio, essendo Dio verità, è una partecipazione consapevole, per cui noi non partecipiamo a Dio inconsciamente, ma partecipiamo in quanto ci manteniamo uniti a Lui. Ma mantenerci uniti a Lui vuol dire raccogliere in Lui. Noi da soli non possiamo restare uniti a Dio. Infatti, se Dio non parla, noi decadiamo. No? Quindi noi ci manteniamo uniti a Dio in quanto Lui ci mantiene uniti. E Lui ci mantiene uniti parlando a noi, facendo arrivare a noi le sue parole. Ora però, in quanto uno parla, si richiede da parte dell'altro l'ascolto. Non soltanto l'ascolto, ma anche il desiderio di intendere ciò che l'altro dice. Ecco, allora, Dio parlando a noi dà a noi la possibilità di restare uniti a Lui. Infatti l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. L'uomo da solo non vive. Vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Nella misura in cui l'ascolta, in cui l'assimila, la mangia, fino ad arrivare a capirla. Comprendendola, allora rinsalda l'unione, ecco, stabilisce, impara a dimorare in Dio. Ma tutto viene sempre da Dio che parla. Se Dio non parlasse, noi resteremmo tagliati fuori. Allora, noi però, anche se Dio parla, abbiamo la possibilità di non ascoltare, di non preoccuparci di capire, di non impegnarci. Infatti il Signore dice, sforzatevi di entrare. Ecco, noi possiamo non sforzarci, non preoccuparci, cioè essere distratti da altro. Allora, ecco, abbiamo il tralcio che si stacca dalla vite. Staccandosi dalla vite, secca, muore. E allora, abbiamo già detto diverse volte, tutto quello che prima contribuiva a mantenerlo in vita, perché se il tralcio è unito alla vite, tutto, ovvero il sole, l'acqua, non so, la pioggia, il terreno, e l'aria, tutto contribuisce a farlo crescere, perché si alimenta attraverso la vite. Tutto quello che prima contribuiva, se il ramo si è separato dalla vite, diventa motivo di morte. Allora, l'acqua lo fa marcire, la terra lo distrugge, il sole lo fa seccare, eccetera. Ecco, tutto contribuisce ad annullare, distruggere quel ramo che si è separato dalla vite. Mentre prima era tutto positivo, tutto contribuiva, capisci, in senso positivo, adesso tutto contribuisce in senso negativo. Quindi abbiamo una doppia azione nell'universo, in tutte le opere di Dio, ma tutto dipende, ecco, dall'unione o dalla disunione, tutto sta lì. Noi certamente accusiamo, ecco, se non ci fosse il sole io non seccherei, ecco, se non ci fosse la terra non marcirei, ecco, se non ci fosse l'acqua. Noi accusiamo tutti i fattori ambientali, ma non sono questi, perché tutti questi fattori qui, anzi, diventano motivo di maggior vita per chi è unito. Tutto dipende dall'unione. Ecco, non possiamo mai accusare altri. Osserva, vero, che sei disunito da Dio. Quindi preoccupati di ristabilire l'unione con Dio, di ritrovare la parola di Dio, di impegnarti nella parola di Dio. E poi ti accorgerai che tutto quello che era negativo, che ti portava via, diventa motivo di maggiore unione. Ti rafforza, ti rende più partecipe alla vita. Ma noi dobbiamo convincere di questo, che la vita è partecipazione. Il vivente è uno solo, Dio. Noi viviamo nella misura in cui partecipiamo. Quindi non ritenerti tu vivo, ma scopri il tuo niente, scopri la tua povertà, il tuo nulla, e sappi che la vita ti viene da Lui. Quindi preoccupati di restare sempre unito a Lui, di riferire sempre tutto a Lui, perché è da Lui che ti viene la vita.
Mi pare che qui sia ripreso il concetto della dimora. Se uno non rimane in me, viene gettato via. Praticamente, direi spiritualmente, noi abitiamo in quella dimora che ci costruiamo, cioè in quella scelta di valori che operiamo nella nostra esistenza. Ora, se la nostra scelta converge su Dio come valore preminente, per forza di cose noi incontriamo Cristo, dobbiamo incontrare Cristo, se abbiamo l'attrazione del Padre. Se invece non abbiamo l'attrazione del Padre, noi non possiamo incontrare Cristo, quindi non possiamo essere uniti a Lui. E anche le creature, direi, si ribellano contro di noi. Cioè, c'è una reazione di rigetto.
Se noi siamo staccati,
da parte della creazione.
Se noi siamo staccati, non c'è niente che ci possa aiutare, anzi, tutto ci aiuta maggiormente ad aumentare il nostro distacco, sì, a rimpoverirci.
Tutte le creature ci sono date per aiutarci, per essere scala al Padre.
Se
noi non abbiamo l'attrazione del Padre, le stesse creature si rivoltano contro di noi. Sì. Il giudizio universale, io penso sia proprio il giudizio di tutte le creature che diranno: noi eravamo al tuo servizio per aiutarti a salire al Padre, alla conoscenza, all'amore, alla verità e di Dio. E naturalmente noi, avendole staccate da Dio, perché naturalmente le creature vanno unite al Creatore, famoso insegnamento evangelico, l'uomo individua ciò che è unito, noi staccandole queste si rivoltano contro di noi e ci buttano via, cioè ci staccano, ci allontanano dalla vita. Ma penso che però la questione centrale sia questa, della dimora. Se uno rimane, se noi dimoriamo nel pensiero di Dio,
però
nel pensiero di dire,
non si può restare uniti se non si raccoglie. Bisogna raccogliere. Il processo di unione è un processo di raccoglimento. Questo dobbiamo preoccupare, perché il Signore stesso dice: sforzatevi. Quindi non si resta unito così per sentimento.
Scusa, prima del raccogliere non c'è l'attrazione. Cioè io posso solo raccogliere se sono attratto, altrimenti raccolgo dove?
C'è un atto di giustizia fondamentale. Dai a Dio quello che è di Dio. Quindi soltanto se metto Dio al suo posto, soltanto se metto Dio al vertice come punto fisso di riferimento, superando quindi me stesso, i miei sentimenti, eccetera, tutto il mio mondo, anche le mie conoscenze, soltanto mettendo Lui, allora incomincio, capisci, a sentire l'attrazione. Ma l'attrazione la sento nella misura in cui raccolgo. Quindi c'è un atto di giustizia fondamentale da fare. Non fermare a te, ai tuoi sentimenti, alle tue conoscenze, ai tuoi pensieri, le cose che arrivano a te. Ma portali sempre in Dio. Questo è un atto di giustizia. Che piaccia o non piaccia, che tu sia attratto o non sia attratto, che ti costi o non ti costi, tutte le cose non fermarle a te, alle tue impressioni, ai tuoi sentimenti, ma riportale sempre a Dio. Perché Dio è, capisci, il punto fisso di riferimento. Dio è il creatore. Tutte le cose vengono da Lui, arrivano a te e chiedono a te di essere riportate a Lui. Ora, le cose arrivano a noi anche senza di noi. Tutte le cose arrivano a noi e noi le vediamo, le tocchiamo, le creature le incontriamo, eccetera, anche se noi siamo altrove, non importa, perché Dio si fa sentire anche da chi è lontano, anche da chi non lo pensa. Quindi tutte le cose arrivano a noi senza di noi. ma nessuna cosa ritorna a Dio in noi senza di noi. Per cui colui che ti ha creato senza di te non ti salva senza di te. Quindi è perché richiede la partecipazione personale. Allora, tutte le cose Dio le fa arrivare a noi, queste si fermano nelle nostre mani, dicono a noi, noi non ci siamo fatti da sole, ci ha fatte Dio, tu portaci a Dio affinché Dio ci illumini in te. Capito? Ecco, è il processo di raccoglimento. Questo raccoglimento non si può fare senza il pensiero di Dio, cioè senza il verbo di Dio. Infatti Cristo cosa dice? Chi con me non raccoglie, disperde. Chi con me non raccoglie. Ora, lui dove raccoglie? Raccoglie nel Padre, perché la caratteristica del figlio è quello di attribuire tutto al Padre, di riportare tutto al Padre, di accogliere tutto dal Padre, capisci? E di riconoscere in tutto il Padre. Allora, chi con me? Ecco, lui fa quest'opera qui. Chiede a noi di fare con lui quello che lui fa, cioè di riportare tutto al Padre. Questo è raccogliere. Perché riportando al Padre le cose in noi prendono significato, ecco, si illuminano e ci uniscono. Per cui noi restiamo uniti nella misura in cui raccogliamo in Dio. Ecco, noi non siamo capaci ad essere raccolti. Abbiamo però la possibilità, con il Figlio di Dio, di raccogliere. Nella misura in cui raccogliamo, diventiamo raccolti. Abbiamo la possibilità quindi di... Quindi noi abbiamo la possibilità di restare, di rimanere, di dimorare in Dio, nella misura in cui abbiamo raccolto in Dio, abbiamo portato in Dio. Per cui ognuno riceverà effettivamente la paga della sua opera. A seconda di quello che avrà fatto, riceverà. Questo è il vero fare, che non è il nostro fare. Il vero fare è proprio questo, raccogliere in Dio, perché è un'opera che nessuno può fare al posto nostro. Ognuno qui è sacerdote. Non c'è nessuno che possa fare questa opera qui al posto nostro, perché è un'opera personale. Dato non è proprio opera d'amore, è il vero fare, per cui uno è autorizzato, capisci, a fare niente nel mondo, a starsi magari sulla punta di una montagna tutta la vita, su una colonna magari tutta la vita, mi piego, ma a fare pur di fare questo lavoro qui. Perché se facesse anche tutto l'apostolato di questo mondo, si agitasse da tutte le parti, mi spiego, facesse tutte le opere più sante di questo mondo, ma non facesse questo, rovinerebbe tutto. Ecco, bisogna mettere bene in evidenza l'unica cosa necessaria, questa essenzialità qui. Bisogna averla sempre ben chiara, perché lì sta la vita. Una cosa sola è necessaria, e questa bisogna averla ben chiara dentro di noi. Bisogna convincersi. È il lavoro essenziale. Questo è il lavoro che ti mantiene uniti alla vita. Senza del quale invece tutto, capisci? Sì,
dobbiamo però avere questa frazione preeminente. Tu hai parlato di un'opera di giustizia. Mi sembra che la frazione sia ancora un processo di ulteriore approfondimento e di maggior penetrazione in Dio, che non il semplice atto di giustizia, che questo lo possiamo fare col nostro pensiero, con la nostra volontà.
L'atto fondamentale di giustizia è questo: dai a Dio quello che è di Dio. Quindi metti il posto, l'attrazione viene dopo. Cioè, quanto più tu dai a Dio per giustizia, tanto più, perché l'attrazione presuppone, capisci, una componente soggettiva. Cioè, in quanto tu hai già dato a Dio qualche cosa, hai messo Dio al suo posto. Allora, quanto più incominci, ecco. Ora, naturalmente, quanto più ti noti nella sapienza, tanto più questa ti attrae. E quanto più ti attrae, tanto più ti libera da tutto il resto. Capite? Cioè, è una progressione, capite, geometrica, crescente all'infinito, che richiede la partecipazione. Cioè, certo, quanto più uno conosce Dio, tanto più a un certo momento diventa irreversibile. Però nel paradiso, in cielo, non si può peccare. Capisci? Tanta è l'attrazione per cui non si può più voler altro. Ma in paradiso non si entra, capisci, senza di noi. Non si entra senza questo apporto personale,
quello che ci fa rimanere, ecco, quello che ci fa rimanere in Cristo è questa attrazione.
Quello che ci porta a Cristo non è potrei, questa attrazione. Ecco, quello che ci porta
a Cristo dal Padre. Se io volessi restare in Cristo non tenendo presente questo fattore qui, che
Cristo è il Verbo di Dio incarnato, vero? Ora, noi non possiamo arrivare a questo Verbo di Dio incarnato se non siamo attratti, cioè se non sentiamo il bisogno, capisci, di conoscere il Padre. perché proprio il bisogno di conoscere il Padre, avendo capito l'importanza che il Padre ha per noi, è questo bisogno qui che ci conduce a valorizzare molto il Cristo e ad esempio invece a svalutare le parole che dicono gli uomini.
Sì, ma perché scusa, mi chiedevo così, formulato la domanda, che cosa devo fare per rimanere in Cristo? Non direi guardare Cristo in sé per sé, ma stare molto attento all'attrazione del Padre.
Certo. Sì. Coltivare.
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 Certo. Poi pensavo al fatto degli enti stato via, che non è, direi, un'azione positiva da parte di Dio che prende questa via, ma è proprio una reazione di rigetto nel disegno di Dio. Io sono diventato un elemento di cultura, per cui la creazione, direi gli stessi miei pensieri mi allontanano da Dio, cioè mi trovo in una costituzionale impossibilità.
Ma anche questo, è un'opera di misericordia di Dio per rivelare a noi l'elemento essenziale. L'elemento essenziale, cioè quello di cui dobbiamo preoccuparci prima di tutto, innanzitutto. Cerca prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto ti sarà dato sopra più. Allora, per evidenziare questa essenzialità qui, ecco che tutto diventa negativo quando manca questo. Ma il tutto negativo, il tutto che mi è di danno, mi rivela, capisci? Ecco, ciò di cui veramente ho bisogno. Hai capito? Marco.
Ma mi sembra sia un fatto quotidiano, no? Quello che se non siamo con lo Spirito di Dio si è gettati via. Dice, quindi c'è anche nelle questioni di tutti i giorni si prova questa, ecco.
Sì, però dobbiamo tenere presente che per essere con lo Spirito di Dio dobbiamo raccogliere in Dio. Dobbiamo unificare, dobbiamo raccogliere in Dio. Cioè non basta che noi pensiamo Dio, perché il pensiero di Dio in noi è sorgente di vita, di attività, soprattutto è sorgente di pensieri. Quindi allora, quando uno pensa a Dio, il pensiero di Dio in noi fa sentire a noi il bisogno di capire il significato di quello che lui dice. Ecco, se io sono presente ad una persona e questa persona parla a me, il primo bisogno è sempre quello di scoprire il pensiero delle cose che mi sta dicendo, arrivare al pensiero. Non fermarmi all'apparenza, non fermarmi al vestito, cercare sempre di arrivare al pensiero. E quel pensiero è il Padre. Ecco, quindi non dobbiamo fermarci così, vero, alle cose, cioè passivamente. Dio sta parlando con te, e in quanto sta parlando con te, chiede a te. Ecco, tutta questa intelligenza, chiamiamola questa intelligenza, perché il Signore molte volte rimprovera, anche voi siete senza intelligenza. Poi abbiamo, non so, vero, la lezione fondamentale della parabola delle vergini stolte, che vengono escluse perché non furono intelligenti, perché non seppero, non si applicarono. Avevano tutto, avevano la fede, avevano la verginità, avevano la cosa del mondo, andavano incontro allo sposo, eccetera, mancava l'intelligenza. E per questo furono chiuse fuori. Addirittura non vi conosco. Quindi nell'intelligenza c'è un fattore d'amore, cioè quando veramente si ama si è intelligenti in ciò che si ama, in ciò che si sta veramente a cuore, si è molto intelligenti. Perché uno pensa molto all'essere amato e pensando diventa intelligente, capisci? Nell'essere amato, coglie tutto. Ora, quindi il tanto amore conduce all'intelligenza e se non c'è intelligenza vuol dire che c'è l'effetto d'amore. Vuol dire che subentra il pensiero nostro io, allora quello c'è sempre.
Quindi questo raccogliere, cioè basta di...
E questo raccogliere che ci mantiene uniti, questo raccogliere... Allora,
si traduce nel riportare...
Che traduce nel riportare tutto a Dio per cercare di intendere nello spirito di Dio, secondo Dio, quello che Lui ci vuole comunicare. Perché Dio ti sta parlando. In tutte le cose Dio è il creatore. E Lui è il creatore di tutte le cose. In quanto è creatore... Lui sta parlando a te, ti sta significando. E di che cosa parla? Non parla mica di noi, lui parla di sé, lui è l'essere. Quindi lui in tutte le cose rivela a noi qualcosa di sé. E rivelandoci qualcosa di sé, dà a noi la possibilità di restare con lui. Noi non possiamo restare con uno che non conosciamo. Noi possiamo restare quanto più con un essere, quanto più lo conosciamo. Tanto più quanto più lo conosciamo. Ora, però la conoscenza è effetto della rivelazione dell'altro. Se l'altro non si rivela, se l'altro non parla con noi non lo possiamo conoscere. Noi possiamo conoscere l'altro nella misura in cui l'altro viene a noi, in quanto l'altro si affida a noi, parla a noi, rivela a noi il suo pensiero. Allora, non è detto che lo conosciamo, se noi siamo attenti, perché noi possiamo anche essere distratti, se noi siamo attenti a lui che parla con noi, ecco, allora attraverso i suoi segni, attraverso le sue parole, noi siamo condotti a conoscere. Quanto più conosciamo di lui, tanto più possiamo restare con lui. È la tanta conoscenza che ci fa dimorare con lui. Comprende? Ma la tanta conoscenza richiede quest'opera qui di raccoglimento. Quest'opera di raccoglimento che vuol dire sempre aver presente che Dio sta parlando con te. E se sta parlando con te, ti sta rivelando qualche cosa di sé. Allora, in tutte le cose, chiediti sempre: chissà che cosa Dio mi vuole far conoscere di sé in questo. Perché c'è qualche cosa di sé che lui mi vuole far conoscere. Chissà che cosa mi vuole far conoscere di sé. Non importa che tu non possa rispondere. Un giorno il Signore ti risponderà, ti farà magari aspettare, lo sa Lui, perché i tempi li misura Lui. È importante che noi sentiamo il bisogno, perché il sentire questo bisogno rivela che in noi c'è la presenza dello Spirito Santo che invoca per noi, ecco, il mistero di Dio. Perché lo Spirito Santo, che è spirito d'amore, desidera conoscere tutte le cose di Dio. Se lui desidera conoscere e penetra tutte le cose di Dio, però in quanto abita in noi, fa sentire a noi questo, che se in noi c'è lo Spirito, però direi il segno della presenza di questo Spirito si rivela in questo. Sentiamo il bisogno di conoscere le cose di Dio, sì. Che cosa Dio ci rivela di sé. Mentre invece noi più delle volte ci fermiamo magari a modi di essere. Ecco, Dio ha dato questa lezione, ha dato questo perché bisogna essere così, perché bisogna fare così, perché bisogna correre qui, perché bisogna in questo comportarci così. No, quello è ancora attribuire le lezioni che Dio ci dà a noi, nel pensiero nostro io. Dobbiamo superarci. Dobbiamo passare ad intendere che cosa Dio fa conoscere di sé a noi attraverso questo segno, quest'opera, questa lezione, questa parabola, capisci, questa parola, eccetera.
A proposito di intelligenza, nessuno vorrei andare fuori per piano corretto nello studio. Leggevo questa settimana nel dovere della religione di Sant'Agostino, che lui stesso esorta non cercare fuori di te la verità in te stesso, che in te è la verità. E se trovi la tua natura mutabile, supera la tua stessa natura, supera te stesso. Però tieni presente che quando hai superato te stesso, tu hai superato un'anima che ragiona. Tendi dunque là dove si accende la luce della tua ragione. Ora, dicendo questo, che è profondamente vero, tu prima di parlare di intelligenza, com'è possibile superare la facoltà del ragionamento, quindi la nostra stessa intelligenza, che dobbiamo superare con la stessa volontà razionale, con la nostra intelligenza?
No,
il pensiero di Dio in noi che supera
non supera l'intelligenza con la tua intelligenza, siamo sempre lì. Non una domanda. Quando noi pensiamo a Dio, lo pensiamo col pensiero di Dio, quindi superiamo la nostra intelligenza, è il pensiero di Dio che supera la nostra intelligenza. Cioè, mi spiego.
No, lo pensavo. Pensavo che si collegasse, non ero certo.
È un altro da noi.
È Dio che abita in noi, che dà noi la possibilità di superare tutte le nostre conoscenze, anche le nostre conoscenze. Per cui non fermarti al conosciuto.
Sant'Agostino lo pone in termini tu all'interlocutore, alla creatura, dice: supera la tua natura e tieni presente che tu hai superato un'anima che ragiona. Okay. Tu hai superato un'anima che ragiona. Tendi a quella luce che accende.
Chiedo.
La ragione.
Ma non la dice, luce che accende.
Non dice il pensiero di Dio che in te trascende te stesso.
Ma certo, ma non puoi, capisci? Tendi a quella luce se non c'è.
Quello scomodo telefonarti, no?
Comunque non puoi, è vero, tendere quella luce che illumina la tua ragione se quella luce è lì, capisci? Non è in te, capisci? Però non è in te nel senso che non si confonde mica con la tua intelligenza, con il tuo ragionamento, no?
Mi collego a quello che dicevi prima, quando parli di intelligenza intendi quell'intelligenza che è il pensiero di Dio.
L'intelligenza nel pensiero di Dio, perché il pensiero di Dio illumina la nostra intelligenza, assorbe, quindi abbiamo intelligenza diciamo, superiore a quello che è l'intelligenza umana, ecco, perché noi generalmente chiamiamo intelligenza quello che è, non so, la giustificazione, però in cause relative, ecco, mentre invece qui bisogna tendere a, non questo, ecco, piove perché è arrivata la nube o perché la pressione, capisci, si è diminuita, eccetera, quanto, questa è intelligenza umana che giustifica un avvenimento con un altro avvenimento. E quindi non abbiamo mai il significato in Dio, non arriviamo al significato in Dio. Noi ci fermiamo, capisci? Ah, quello lì, è venuto a quello perché lei è cattivo, cioè, ah, quello lì è una persona buona, cioè, e noi ci giustifichiamo sempre così, capisci? In base a, ecco, a giustificazioni interne. Questa è intelligenza umana. Per cui spieghiamo un fatto con un altro fatto. Ora, qui, fin qui non arriviamo assolutamente, e questo non ci unisce a Dio, questo non è intelligenza. No, l'intelligenza è intelligenza in Dio, cioè intendere che cosa Dio ci significa di sé, ecco il pensiero di Dio. Arrivare a questo Dio, quando noi però parliamo con una persona, ho detto, tendiamo ad arrivare al pensiero della persona, se siamo uniti a Dio, tendiamo ad arrivare al pensiero di Dio, ma il pensiero di Dio è il verbo.
Sì, vedi, quindi, sembrerebbe sempre un movimento della nostra natura intellettiva.
Questo, no, è Dio, no, è Dio che attrae, è Dio che crea questo movimento, infatti senza Dio questo non avviene. Senza Dio noi ci fermiamo, come ci fermiamo i nostri sentimenti, le nostre impressioni, capisci? Ci siamo guidati. Perché fai questo? Perché mi piace, giustificato. Capisci? Come mai non puoi venire e devo andare a lavorare? Giustificato. Ecco, sono tutte giustificazioni sul piano terreno.
Senza Dio.
Eh?
Senza Dio.
Senza tenere presente Dio.
Ah, senza Dio.
Senza tenere presente Dio, sì. Senza tenere presente. Sì, perché noi, siccome la partecipazione a Dio è una partecipazione consapevole, si richiede quindi questo tener presente Dio.
Anche questa questione dei tratti, no?
Sì.
L'ha cioè, detto solo a un gruppetto particolare, questa cosa? O a tutta l'umanità?
A tutta l'umanità.
Ma allora si è sbagliato.
Si è sbagliato. Allora.
Chi ne pensa?
Che forse si è sbagliato tutta l'umanità.
Qui che ne parliamo, è chiaro, ero proprio preoccupato di questo. Cioè, chi è nel mondo, pensiamo, pochissimi che c'è.
Perché non pensa che si sia sbagliato tutta l'umanità?
Eh?
Perché non dice che si sia sbagliato tutta l'umanità anziché il Signore?
Ma no, che quello non abbia chiesto un po' troppo.
Ma questo non è chiedere. Questo non è chiedere, questo è offrire.
Questo è dare.
Perché? Qui Dio non chiede, Dio offre. Questo è amore. Quando una persona mi rivela, mi rivela, capisci, non solo la mia natura, mi aiuta a conoscere, ma io dico, ma questo è dono, mi aiuta a vedere. Io sono cieco e l'altro mi reca la luce, ma Signore, quella è misericordia, non è una pretesa. Chi mi illumina non è pretende, mica, capisci, usa amore, usa misericordia. Dio parlando a noi rivela ciò che Dio è, ma rivela di contrapposto ciò che noi siamo tralci. E quando una noi ci crediamo vivi e siamo morti. L'altro ti dice, no, guarda, che tu sei un tralcio. Mantieni unita la vita se vuoi vivere, perché chi vive è Dio. E quello è dono d'amore, quello non è una pretesa.
Questa consapevolezza è per essere uniti a Dio. C'è in molte forme, ecco. Io voglio vedere che tanta gente possa vivere unita al Signore, per essere un tralcio vivo.
Dio, ecco, vuole che tutti si salvino. Dio vuole che tutti si salvino, vero? E giungono a vedere la sua verità. Ora è Dio che salva, non siamo mica noi, eh? È Dio che opera, e Dio ha tanta possibilità di arrivare ad ogni anima, anche al negro più sperduto, mi spiego, nella foresta, eccetera, però lui ha la possibilità di arrivare. Perché Dio è presente in tutto e opera in tutto per rivelare se stesso e parla a tutti. Siamo noi forse magari troppo saputi, troppo inculturati, mi spiego, che ci allontaniamo. Mica, perché se la persona è semplice, il bambino dialoga molto più con Dio, ha molto più presente Dio, dell'uomo, capite? Dell'uomo che sa tante cose. Perché le complicazioni le facciamo noi. Ma da parte di Dio non ha difficoltà ad arrivare a noi. Dio arriva a noi anche quando siamo peccatori, anche quando siamo nel marcio. Dio arriva a noi. Comprende? Dio si fa sentire. E quando si fa sentire, dà noi la possibilità di pensarlo. Eh?
Perché?
Guarda che basta un filo d'erba, per convertirti. Non siamo noi che lo facciamo. Nessuno di noi può dire l'ho fatto io. E basta questo per farti pensare a Dio. E allora, se basta il filo d'erba per farti capire che esiste il creatore, basta il filo d'erba per unirti a Dio. Cioè per farci pensare consapevolmente a Dio, per farci alzare gli occhi. Ma io parlo per tutto quello che vuole.
Accettiamo.
Per me sembra che questo versetto sia un po' posto a, per esempio, a raffreddare la
pecora. Sì?
No? La pecora si scappa dal pastore. E non è la pecora che va in cerca del pastore, ma è il pastore che va in cerca della pecora. E quando la trova, no? La raccoglie. No, la getta via nel fuoco a bruciare.
Sì.
Ma la riporta e la pezza.
Certo.
Cerca di integrarla con gli altri.
Certo.
E qui invece viene raccolto e gettato. Perché qui non c'è la parte del tralcio che va in cerca della vita. Il tralcio, cioè, si è staccato, no? Si è allontanato. La pecora si è allontanata. Tutti e due fuori. E il Signore va in cerca della pecora, perché allora non c'è riscatto. Cioè, se stiamo sempre uniti a Lui, non ci riscatta.
Come si accorge? Dice?
Non c'è... La parte di Cristo che va in cerca della pecora perduta, no? Per riportarla a lui. Qui invece se si stacca va a prenderlo l'ultimo.
Ma è qui, questa è proprio l'azione del Cristo che viene a cercare la pecora. E questa, queste parole qui sono azioni del Cristo che cerca la pecora.
Lo dice.
E lui, proprio in quanto lo dice, sta cercando la pecora smarrita. Non lo vede qui?
Perché cercandoci ritorniamo uniti.
Proprio dicendo, ma guarda che tu staccandoti, eccetera, muori, eccetera, quanto, ci sta raccogliendo. Lui sta facendo qui l'opera del buon pastore che va a cercare la pecora smarrita. Proprio dicendo che se ti separi, tu sei condannato ad essere bruciato, ad essere distrutto, ma dicendo questo mi sta raccogliendo, mi sta convogliando nella vite. Proprio con queste parole.
Poi questo lo dice già a noi che siamo in uno stato in una situazione di sfruttamento, che non lo seguo di molte volte noi cadiamo nella presunzione.
Chi mi ammonisce mi salva. Capisce? E mi butterebbe se dicendo vai, fai bene a staccarti perché così cresci di più, ecco, aumenti, sarai libero, sarai autonomo. Ecco, allora lì non abbiamo l'azione del buon pastore. E se mi dicesse fai benissimo perché soltanto staccandoti dalla vita ti realizzi. Ma se uno mi dice, guarda che se ti stacchi dalla vite, vero, muori, ma quella è opera del buon pastore.
Certo, noi siamo convinti che se non siamo uniti non possiamo vivere. Ma quello lì poi viene raccolto.
Marco.
Ma una cosa che io non riesco a capire, no? Chi non rimane in me viene gettato via. Cioè, quando noi non rimaniamo in Lui, cioè a poco, no? Veniamo gettati via, secondo me.
Sì,
cioè,
veniamo
non c'è un determinato momento in cui cadiamo.
No,
cioè,
veniamo,
è un progressivo cadere.
Veniamo ad esperimentare il nostro distacco. Cioè, noi non possiamo restare là dove non raccogliamo. Non possiamo restare, non possiamo dimorare. Però, e il Signore dice... Entrando, amico, come mai sei entrato qui? Non hai l'abito di nozze? Gettatelo fuori, nelle tenebre esteriori, dove pianto stridore di denti. Non ha l'abito delle nozze. Cos'è questo abito delle nozze? È proprio questa partecipazione, questo raccogliere con Lui, questo unire a Lui, tutte le cose, questo riferire a Lui tutte le cose. Vedete, non si ha l'abito. Se non si ha l'abito non si può restare. Ecco, allora uno, non si può restare, uno viene ad sperimentare di trovarsi fuori, lo sperimenta. Ecco, e fuori c'è il caos, fuori c'è la tenebra, mi spiego, fuori non c'è più il significato, per cui uno non sa più per che cosa vivere, tutte le cose perdono senso. Ecco, no, allora vuol dire che quello è fuori, e fuori si sperimenta la solitudine, Ecco, non si sperimenta più l'essere pensati da, non si sperimenta l'essere amati, l'essere sostenuti, si sperimenta di essere soli.
Però io volevo chiedere una cosa, cioè secondo me quando il dolce secca c'è un determinato centesimo di secondo in cui si stacca dalla vita e cade. Invece secondo me per noi, cioè non è così, cioè noi continuiamo ad andare giù verso una discesa, ma non c'è mai il momento in cui ci stacchiamo veramente. Cioè c'è un progressivo degradare del nostro pensare a Dio. È per questo, secondo me, che nel momento in cui siamo più in basso, possiamo di nuovo tirarci su. Perché lei l'ha detto molte volte anche, cioè anche se siamo il peggiore degli assassini, possiamo sempre ritornare indietro, no?
Sì.
Appunto perché cioè, ci siamo staccati in un determinato modo,
certo.
Però possiamo tornare indietro,
certo.
Riportarci in
Gesù stesso vita. Dice queste parole per recuperarci, lo dice per recuperarci, perché se stiamo sperimentando che siamo bruciati dal fuoco, che la pioggia ci fa marcire, capisci? Che la terra ci distrugge, tutto quanto, però questo dice, è perché ti sei separato da Dio, quindi preoccupati di recuperare di nuovo quell'unione con Dio, quell'essenzialità lì. Comprende? Quindi se noi, lui parla perché è il buon pastore che viene a cercare la pecora per riportarla nell'ovile, nell'ovile vuol dire riportarla, inserirla di nuovo nella vite, capito? Però il punto di distacco è quando il nostro pensiero non riferisce più le cose a Dio. Quando incominciamo noi a fermarci a noi stessi o a quello che dicono gli altri,
ecco,
ma allora lì c'è il punto del distacco,
ecco,
per cui incominciamo a perdere quota in tutto. Certo, la perdita è graduale, ma il punto è stato lì.
Sì, ma lei dice che quando siamo in questo punto, cioè non c'è più possibilità di ritornare.
No, perché non c'è più la possibilità?
Appunto,
c'è la possibilità.
Quindi non siamo mai.
C'è la possibilità. No, perché c'è la possibilità, perché Dio non si stacca mica da noi.
Si può essere completamente staccati.
Ma
non è che non ci sia un fine. Cioè, sarà lento, sarà lontano. Dio tenta mille modi. Però non è mica vero che a un certo punto non possa arrivare.
C'è una di convergenti. C'è un
certamente, certamente ci sarà l'irreversibilità. Ma
e poi diventa irreversibile.
Certamente c'è il salto nell'irreversibilità, come c'è il salto nell'irreversibilità,
ecco,
nell'unione con Dio, così c'è il salto anche però, irreversibile, in cui uno non può più. Infatti, nell'inferno uno non può restare unito a Dio, non può restare. Satana fu caratterizzato da questo, che non seppe restare, e non sapendo restare, non poté restare.
E non può recuperare, non può...
E poi mi pare che lei ne parli un po', come se uno potesse così con molta libertà dire
no.
Mi stacco da Dio, poi intanto quando voglio recupero.
No.
La situazione, non so, di creature o di anime andate molto in basso, tipo la Maddalena, tipo il buon ladrone o altro, non è quella di anime che ha detto adesso mi stacco da Dio, poi intanto recupero.
No.
Sono anime che direi probabilmente prima ancora di porsi i problemi di Dio si sono trovati coinvolti in fatti più grossi di loro. In quel senso lì credo Dio parla nel fango,
sì,
io dico comunque... elenco il fango a mia dimora anziché il pensiero di Dio, a un certo punto il vivere nel fango diventa irreversibile.
No, ma anche perché
si torna indietro,
cioè il rapporto con il Signore non è un rapporto di paura,
no.
Quindi rimanere con il Signore è, cioè, per noi è una cosa, diciamo, una cosa bella, una
ma
cosa,
certo,
è
certo.
Tutto un piacere,
no,
tutto
poi
un,
sia ben
un
chiaro,
piacere, tutto
una liberazione.
Una liberazione, quindi non è che io dico, beh, adesso faccio quello che voglio, cioè come vedere l'unione col Signore come un,
no, ma il fare
una prigionia, diciamo.
Il fare quello che voglio è una tristezza, io devo capire, certo. Che in quanto mi fermo alle mie impressioni, a quello che dicono gli altri, eccetera, altro, è una grande tristezza, è una diminuzione di vita, è un impoverimento, per cui il poter restare col Signore è gioia, è pace, è luce, è vita, è tutto. No, quindi non è un dovere da compiere, non è un dovere da compiere, è vita, perché è per un rapporto d'amore, non c'è mica nessuno che lo imponga, Dio stesso non lo impone. Se lui ci comanda e dice io voglio che tu viva, ma ci comanda per amore, mi spiego, in quanto non vuole lasciarci cadere nella morte. Ecco, ma non è un dovere da compiere.
Nino. Questa risposta alla mia preoccupazione, no? Perché
effettivamente è tanto difficile trovare gente che viva con queste intenzioni, con questa volontà, no? E quello che gli salva è proprio l'essere lontani, il non sentire vivo. E hanno la risposta di quello, essere secchi, essere senza...
Già questo...
Che loro cercano, e quello...
Già questo è bisogno.
Non è che si sia distaccati da Dio, perché anche secchi, sotto l'acqua, il sole che asciuga, eccetera, la persona, insomma, il tralcio è unito attraverso proprio a questa consapevolezza, prende consapevolezza che stando lontana dalla vita non va più.
Dio opera in tutto, Dio opera in tutto per richiamarsi.
Si dà uno sguardo attorno, così adesso un pochettino, vedo anche lì, o televisione, o sento discorsi, una cosa spaventosa, quando invece potrei dire via. Voi mi dite un po' di Vangelo, non ci siamo riuniti in questa settimana, io trovo qualche duno, ma mi piacerebbe parlare un po' di più del Vangelo. Ma dico, signora, se viene, venga a casa mia, e io ci siamo trovati anche da qualche anno insieme. Dice, ma è tutta un'altra faccenda, se sentivano già una differenza nel sentirsi un po' più vicini al Signore, in un altro mondo.
Cioè, sì, ma però vede anche lei, bisogna anche osservare anche questo, che... Noi non dobbiamo fermarci, lei dice, vedo la televisione, parlo con le persone, dico, ma è qui tutto un mondo, ramengono, quell'altro. Un momento, vero? Perché noi osserviamo un tratto, un angolo, noi vediamo un momento. Non seguiamo mica queste anime dall'inizio fino alla fine, capisci? Dio sta lavorando con ognuna. Io non devo giudicare questa persona perché l'ha sentito bestemmiare in questo momento, perché ha sentito, capisci? Un momento, stai a osservare la parabola. Ti accorgerai come il Signore conduce, a un certo momento lui ha i suoi tempi per ogni anima e fa maturare ogni anima, a meno che questo proprio si rifiuti, si ribelli, eccetera, ma lui conduce. Dio ha tante di quelle possibilità, capisci? Per cui attraverso. Sì, cioè, non dobbiamo quindi giudicare fermandoci, capisci, al momento ic et nunc e dico questo è così. E questo così, ma osserva un po' tutto, capisci? Se noi potessimo seguire le anime, ci accorgiamo quanto.
Sono lontanissime da
ma siamo noi lontanissimi. Ma siamo noi lontanissimi.
Io penso che la soluzione alle nostre domande sta sempre dentro di noi. Ormai.
Non sta nel.
Guardi, cioè, sì. Il Signore mi presenta le persone, i fatti, le cose, come le prendo, le riporto, e sono insegnamenti. Però se c'è qualcosa dentro di me che mi turba, perché io non sono...
In sintonia con Dio.
Non è la persona della televisione che forse... Io penso così, almeno per me sta succedendo. Non è la persona della televisione che pronuncia una cosa che a me arriva scomoda, che mi dice, ah, ma quello là... Sono io che non sono a posto. Cioè, sentendo questa persona, la riporto... Cosa vuol dire? Vuol dire che cioè, secondo me la risposta alle nostre, ai nostri, così, alle cose che non riusciamo a capire bene è sempre dentro di noi, perché noi non siamo nella giusta dimensione con il Signore. Cioè noi,
in sintonia. Bisogna sempre recuperare la sintonia. E quando è così, la raccomandazione è sempre questa, mettiti in silenzio. Raccogliti in silenzio, metti della preghiera, ma non preghiera vocale, ecco. Mettiti così... Abbandonati nel pensiero di Dio, vero? Raccogliti nel pensiero di Dio. Perché devi recuperare la sintonia con Dio. Ecco, sei stato troppo disturbato da... Ecco, allora vuol dire che è entrato troppo mondo in te e che ti ha squinternato, ti ha disorientato. Allora recupera. Perdi tutto, ma non, capito? Ma recupera la sintonia.
Quando siamo invece in sintonia con il Signore, perché uno lo capisce quando, cioè, quando si sta molto col pensiero, non si sta molto a meditare, a raccogliere, si è in sintonia col Signore. Diciamo che anche i nostri pensieri che normalmente escono per dare dei giudizi, cioè io, a me non mi sta succedendo questo, ti accorgi che si fermano, cioè si fermano. Il pensiero non esce come un giudizio, la persona davanti a me è cattiva,
no.
È buona.
Uno vede l'opera di Dio.
Una cosa diversa, un giudizio diverso,
capisci.
Non è un giudizio, non è più un giudizio, è un raccogliere la persona che si pone davanti a me come un...
Cioè le cose si vedono dall'alto, si vedono da Dio, come segni, si vedono da Dio le cose, non si vedono più, vero, capisci? Noi, ecco, no, si vedono, cominciano a vedere le cose da Dio, Per cui tutte le cose si vedono come segni di Dio, ma lezioni di Dio per noi. Per cui c'è sempre questa, perché in tutte le, in quanto Dio opera, crea, eccetera, c'è sempre una speranza. Vedete, Dio non mette nessuna difficoltà ad annullare tutto. Ma in quanto non so, ci apre gli occhi al mattino perché c'è una speranza in quel giorno. È chiaro? Però bisogna vedere le cose da Dio, dall'alto. Ecco, è Dio che sta parlando, è Dio. Quindi se è Dio che sta parlando, ma anche la morte perde, mi spiego, il suo stimolo, perché è ancora parola di Dio quella. È ancora Dio che sta parlando. E quando Dio parla c'è la presenza, ma quando c'è la presenza non si è più disperati. E noi entriamo nella disperazione proprio in quanto perdiamo la presenza.
Volevo chiedere una cosa. Cioè, se noi siamo totalmente distaccati da Dio, no? E diciamo, Lui ci brucia, ipotizziamo così, no? Cioè, noi non abbiamo più la capacità di dire, di guardare a Dio Padre, però uno che vede da fuori, perché si potrà vedere da fuori che Dio ci sta bruciando una persona, cioè, che visione ha di questo Dio Padre? Cioè, che papà è?
Da parte di Dio c'è sempre, tutta l'opera di Dio è sempre un'opera per recuperare. Sempre d'amore, quindi sempre per recuperare. Anche il bruciare, però, è opera per recuperare. E la creatura, che a un certo momento oppone, ecco, perché tutto il positivo viene sempre da Dio. È tutta opera di Dio. Mi spiego? Ecco, da parte della creatura c'è soltanto il difetto. E la creatura che a un certo momento obietta. Ah, ma dice questo io no, ecco, capisce? Ecco, c'è la creatura che oppone alla richiesta di Dio un pensiero di sé. E questo pensiero di sé impedisce alla creatura di andare oltre, per cui resta attratta a un certo momento e poi dopo ritorna. E come, non so, per il giovane ricco, va, vendi, dà via tutto quanto e viene e segui. Ah no, questo non può. Eppure è arrivato cercando che cosa devo fare per entrare nella vita eterna, quindi era stato attratto. Poi in un certo momento, ma io, ecco, subentra questo ma. Abbiamo un qualche cosa del nostro io che impedisce a noi di superarci, cioè di entrare nella luce. E questo ci ferma. E fin tanto che c'è qualcosa di nostro, noi andiamo avanti e poi ricadiamo. Andiamo avanti e poi ricadiamo. Ora, questo ricadere denota che in noi c'è qualche fattore soggettivo nostro che non vogliamo lasciare. Cioè che no, per cui tutta l'opera di raccoglimento in Dio è imperfetta, non giunge al suo compimento, non giunge all'anima, e ci fermiamo cioè a cause seconde, ci fermiamo a impressioni seconde, perché si tratta di rinascere da Dio, si tratta di iniziare una vita nuova secondo Dio e non più secondo il nostro io. Ora, fin tanto che noi obiettiamo qualche cosa di noi, questo ci impedisce di nascere nella purezza dello Spirito di Dio. Angelo? Il restare è una conseguenza. Una conseguenza è di riportare.
Ah, bisogna riportare per restare?
Sì. Quanto più tu riporti, tanto più resti. Tu riporti in quanto Dio per primo si annuncia a te. E quindi quando si annuncia a te, dà a te la possibilità di riportare.
Io faccio qualcosa.
Tu hai, scusa un momento, sono due termini. Uno è il fisso, il creatore. Il creatore si dona a te senza di te. Per cui tu assisti tutte le cose e le ha fatte lui, non le fai tu. Ecco, quindi c'è una verità che si afferma a noi, indipendente da noi. E quindi richiede questo atto di giustizia, capisci che è fede, capisci fede in Dio. Allora, tu hai un termine fisso, e poi hai altro termine, che è l'opera di Dio, che sono la creazione, che sono le tue impressioni, sono i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, eccetera. Ecco, tutti questi sono segni che Dio fa arrivare a te, materiale che ti offre, e che ti mette nelle mani, e che ti dice adesso tu riportalo in me, attribuiscilo a me, ecco, non attribuirlo ad altro, hai capito? Perché se lo attribuisci a lui, lo riporti a lui, ecco, allora lì incominci ad entrare in una certa luce, incominci, capisci, a conoscerlo sempre di più, a capire la sua opera, e quello ti fa restare.
Se io vedo un po' qua,
facilmente portare, il Signore ha voluto presentare a me, non mi interessa che si muova di me. Io assisto con una certa
scelta,
da sé non mi dirò.
E Dio che cosa mi dice di sé?
Di sé. Quando sono lì che rubo.
Sì. È ancora Dio che te lo fa fare. Tu assisti ad una cena, anche se la fai tu, tu assisti ad una cena. È Dio che ti fa assistere ad una cena. Cioè, guarda che vai a fondo, ti accorgerai di questo, che Dio ha preso su di sé il tuo peccato per rivelarti, hai capito, cioè di cui hai bisogno. Cioè, per forza per rivelarti che sei un ramo secco. Capisci? Ma allora vuol dire che lui ha preso su di sé, ti fa assistere ad una cena, lui, perché se lui non lo prende su di sé non ti fa assistere alla cena, eh? Hai capito? Ti fa assistere ad una cena per farti toccare con mano che ti stai seccando, allora recupera per invitarti a recuperare in fretta. Hai capito? Questo, ma però le sene sono sempre di Dio, sia che siano fatte da altri, sia che le facciamo noi. Noi siamo solo io che le faccio, ma è Dio, capisci, che ti guida e te le fa fare, capito? Il rapporto vero nostro io soltanto, capisci, penso a Dio, mi fermo a me. O non so, le mie impressioni, i miei sentimenti, era quello che sono i miei interessi. Ecco, ecco, si slitta sempre lì, in quanto non, ed è cioè, compie un'ingiustizia, perché non do a Dio quello che è di Dio. Le cose sono di Dio, tutto è di Dio. Puoi dire che ci sia qualcosa che non è, ma anche un cappello è di Dio, tu è di Dio, riportalo a Dio. E non preoccuparti d'altro, capisci? Non preoccuparti d'altro. Che uno ti dà uno schiavo, no, fini l'altro, dagli l'abito, cioè, non preoccuparti. Ma dai a Dio, quello è la cosa veramente importante, perché se non fai questo, non fai niente, assolutamente niente.
In che modo Dio prende su di sé il mio peccato, per esempio se rubo? Perché se rubo, non potrei rubare più.
Non voglio ripetere l'ultima domanda. Non voglio fermarmi alla nonna e di avere Dio mi dia tanta intelligenza. Non ripetere la
tesi. Non è un'altra cosa, no?
Per questo è un'altra, sì, no.
Perché nulla io posso fare, se Dio non lo può fare.
Non posso rubare.
Non posso rubare, senza... Io posso dentro di me avere il delitto, ma questo delitto qui non lo posso fare se Dio non me lo fa fare. No?
No,
perché lo prendo su di sé la mia colpa, no? Prendo su di sé. E quindi mi rivela, e per rivelare me stesso, quello che porto dentro di me, io non lo posso constatare. Io non posso constatare il male che porto in me se Dio non me lo fa vedere fuori. Ma per farlo vedere fuori vuol dire che lo deve prendere su di sé. Cioè, tutto quello che accade, siccome lo prende Dio, lui lo fa come opera sua, e lo fa come opera sua per farmi toccare con mano quello che io sono.
Questo lo
perché lo prende su di sé la mia colpa, no? Prende su di sé. E quindi mi rivela, e per rivelare me stesso, quello che porto dentro di me, io non lo posso constatare. Io non posso constatare il male che porto in me se Dio non me lo fa vedere fuori. Ma per farlo vedere fuori vuol dire che lo deve prendere su di sé. Cioè, tutto quello che accade, siccome lo prende Dio, lui lo fa come opera sua, e lo fa come opera sua per farmi toccare con mano quello che io sono. Altrimenti io non scopro il mio male. Se non ho la possibilità di uccidere il Cristo, perché poi dopo tutti i mali si risolveranno, Se non ho la possibilità di uccidere il Cristo e di toccare con mano che sono io, ecco, colpevole di quel sangue lì, ma io non scopro, capisci, il delitto che porto dentro di me verso Dio. Io non scopro di aver ucciso Dio. Chi si rende conto di uccidere Dio? Capisci? Non tenendo conto di Dio. Ma se non tenendo conto di Dio, in un certo momento vengo a trovare di fronte, vero, al Cristo crocifisso e con le mie mani sporche di sangue, lì scopro il male che porto. Come mai? Come è stato possibile? Io ho ucciso io? Come è stato così? Ecco, allora lì, vedi, allora incomincia a capire che lui muore per farmi scoprire il male, capisci, che porta dentro di me, il delitto che porta dentro di me. Ma se mi dà la possibilità di scoprirlo, mi redime, mi salva. Capisci? Perché individuato il male, il malato è salvato. Ma allora vedi che è necessario che lui prenda su di sé.
Deve ancora fare la cura.
Va bene.
Basta,
medico,
basta,
è
la cosa più lunga è la cura, il male si
individua. Comunque ha già la possibilità di individuare la cura.
Mi dica il medico.
No, dica, sappiamo una fase.
D'altronde quante persone, quante anime, diciamo, vengono salvate proprio da questi scrolloni così. Cioè, certo. Proprio... So uccidi, rubi,
ma certo,
pure, ma anche a mille altre cose,
ma,
no,
quando, ma la maggior parte
è proprio la cosa più bella, riuscire a vedere che il male è nel nostro cuore, e lui lo dice, e che il male che compiamo fuori è grazia di Dio per farci vedere il male che abbiamo dentro.
Capisci?
Proprio è una cosa più meravigliosa, proprio.
Che il guaio grosso è quando uno non può fare tanto male, è lì il guaio grosso. Perché allora non si ritiene giusto. Signore, ti ringrazio perché io sono giusto, perché io pago le imposte, io non rubo. Allora, in quanto uno si comporta bene, in quanto uno si comporta bene e si ritiene quindi giusto,
secondo la società,
sì, appunto, quindi si ritiene giustificato, è vero, e dentro magari è il marcio. Per cui il Signore dice: ma guai a voi, se porto imbiancati, che fuori siete tutti belli, imbiancati, e dentro siete marci. Quindi, Signore, dà la possibilità, vero, di farmi toccare con mano questo marcio, in fretta, in modo, perché se ecco, sto toccando con mano, a un certo momento uno si dà da fare, altrimenti uno si ritiene, dico, ma ecco.
Sì, sì, il pericolo più grande è proprio essere né caldo né freddo.
Ah,
cioè, perché che tu creda, che tu non, se io non credo, allora, comunque hai fatto una scelta.
Infatti il Signore dice, signore cosa dice? Prostitute, vero, e ladri vi precederanno nel regno di Dio. Ecco, perché uno è lì, capisce, crede, no. Bisogna essere molto netti, ecco. No. Nino, tu versetto 6.
Non ho niente da dire, l'unica cosa che potrei dire è questa, che mi presenta a me, mi richiama all'attenzione, quando non rimango in lui. Quando è che non rimango in lui? Evidentemente quando invece di essere nel pensiero di Dio, sono nel pensiero del mio io, mi fermo
alle creature,
le cose relative al mio io, eccetera. Però ci posso avere anche l'illusione di essere nel pensiero di Dio, proprio quando accorgo da Dio, beh, dico Dio, questo me l'ha mandato, è lui che me lo manda. Poi grazie a Dio e mi tengo la caramella se l'ho avuta. Oppure mi assoggetto alla cosa spiacevole che mi è venuta, l'accetto da Dio, ma non sono ancora a posto, perché non l'ho riportata a Dio.
Deve cercare di capire.
Cercare di capire. Quindi,
quello che Dio, non soltanto, perché molte volte ci illudiamo ancora, perché noi diciamo ho capito come lezione per me e non ho capito invece quello che Lui mi dice di sé. Noi le cose le capiamo in quanto arriviamo a capire ciò che Dio rivela a noi di sé in quelle cose.
È già più difficile, perché magari capiamo ancora la lezione
che
ci vuole dare.
Quello bisogna superare, bisogna superarci. No, bisogna, perché Dio in tutte le cose sta parlando di sé a noi e parlando di sé comunica a sé, comunica. Quindi cosa vuol dire comunica? Crea comunione. Crea comunione, quindi ecco ci mantiene uniti. Però ma ci mantiene uniti in quanto comunica a sé.
Presenta sempre in ogni cosa un rapporto tra noi e lui che può essere, il più delle volte, è un rapporto sbagliato, un rapporto che noi dobbiamo rivedere, proprio pensando a quello che è lui, come si manifesta, cosa ci vuol dire, eccetera.
Quindi anche in una lezione negativa la persona che ruba, Dio manifesta a sé,
sì,
in quello?
Tutto.
Cioè ci richiede quasi sempre una correzione di rotta.
Sì.
Correzione di rotta dove? Noi dobbiamo vedere lui, vedere quello che noi siamo in rapporto a lui. Cioè quello che è il nostro, la nostra conoscenza sbagliata che abbiamo di lui.
Ecco, la correzione di rotta sarebbe, insomma, mi fa capire che io rubo nei confronti di Dio, non do a Dio ciò che è di Dio. Però che cosa mi rivela di sé Dio?
Rivela il suo amore, rivela tante cose, ma ogni volta che parla con noi parla ognuno in qualche modo, non possiamo generalizzare e dire cosa rivela di sé. Allora ci mette lì un foglio e dice guarda, io rivelo di me questo, è tutto fatto. È un discorso, un dialogo che sta facendo.
Cina.
Personale.
Cina.
Non ti si accorge quando sei staccato?
Ci si accorge dalle conseguenze. Cioè, comincia a essere bruciati, si incomincia a subire il danno degli avvenimenti, delle creature, perché tutte le cose ci portano via, tutte le cose, come si dice, si disperdono, incominciamo il caos, tutto quanto, le tenebre esteriori, si accorge delle tenebre esteriori, capisce? Gettatelo fuori le tenebre esteriori, ma ci si accorge lì. Dai segni?
Il male fuori di noi ci prende a partire del male. Ma che facciamo?
I segni sono opera di Dio, capisce? Opera di Dio per dirci, stai attento che, ecco, non fai l'essenziale. Ci è venuto meno l'essenziale. E c'è da ringraziare il Signore di quello. Col Dio che ci sta dietro. O meglio? Piero? Dice?
Ecco, qui dice, eccolo gettato via come il tralcio che disseccato raccolgono e buttano, raccolgono. Cioè lui non ha raccolto ed è raccolto, praticamente. Cioè non ha raccolto in Dio, viene raccolto, assorbito
dalle creature.
Dalle creature.
Le creature, è bruciato dalle creature.
Ecco, questo terza persona plurale che non si vede qui, ecco, raccolgono sarebbero tutte le creature.
Linguaggio umano che è difficile, ci vuole un linguaggio speciale. Se le parole umane sento proprio lì a esprimere una realtà che è finita.
Sono sempre insufficienti. Non so, più va avanti, più se ne accorge che il pensiero è più vero della parola, certo. La realtà è più vera del pensiero.
Facciamo ancora.
E Gesù che dice, eccolo disseccato, dice, è la persona stessa che constata questa non vita.
Facciamo ancora versetto 7.
Sabato 5 dicembre 1987, presso casa di preghiera, capitolo 15, versetto 6, ciclo B.
Versetto 6. Se alcuno non dimora in me, viene gettato via come il tralcio, che disseccato raccolgono e buttano nel fuoco a bruciare.
E seguita come una parabola, insomma. E noi siamo tralci, chi non rimane nelle sue parole e nel suo pensiero, viene disperso nei suoi pensieri. D'altra parte dice, sono dispersi, li ha dispersi dei pensieri del suo cuore. E nei pensieri del nostro cuore c'è la confusione totale. C'è proprio il non capire nemmeno di non capire.
Non solo, ma proprio quando c'è questa dispersione, confusione, anche la nostra volontà diventa incapace di volere. Questo è in balia, tutto quello che dicono gli altri. C'è più in noi un principio unificatore, e il principio unificatore, tu lo sai meglio di me, è dato dalla mente.
Si sperimenta,
si muore veramente quando muore il cervello. Ecco. Quindi è il pensiero in noi che mantiene anche, diciamo, nel nostro organismo mantiene l'unità, per cui tutto l'organismo è un organismo. Ma quando viene meno l'unità della mente, tutto il nostro organismo, capisci, si sfascia e non c'è più l'unità coordinatrice. No. Tenete presente che l'unità della nostra mente è data da Dio, per cui se noi ci separiamo da Dio, già la nostra mente si disgrega. La nostra mente disgregandosi, naturalmente causa di creazione di tutto l'organismo, tutto si sfascia.
Non sappiamo più nemmeno cosa volere, cosa desiderare, certo. Eccetera. Certo. E non abbiamo nemmeno più la volontà.
Non c'è più nemmeno più la volontà. Nemmeno più la volontà.
E cosa succede in tutta la creazione? Noi facciamo anche parte della creazione.
Certo.
Tutto arriva per portarci al significato, per dirci qualcosa di Dio.
Certo.
Se noi non arriviamo a questo significato, ecco che tutto passa, brucia.
Sì, capisci.
Tutto soggetto al tempo.
Distrutto.
Per portarci al significato che non passa. Infatti, cioè restiamo senza parole, senza
il tempo è fuoco, eh? È un fuoco che brucia tutto, capisci? Che dite nulla tutto. E il mondo è destinato a perire nel tempo, a perire, capisci, in questo fuoco per nulla tutto. Bisogna affrettarsi a fare il passaggio alla verità, fare il passaggio a Dio, ecco. Cioè a vivere, imparare dalla vita dello spirito. Allora nella vita dello spirito uno supera, capisci? Ecco, tutte le situazioni della creazione del tempo.
Sì, quando i Santi Padri iniziano a cogliere l'Eterno in quello che è soggetto al tempo.
Sì, ma quello che è soggetto al tempo viene assorbito nell'Eterno, cioè l'Eterno è un potenziale maggiore, capisci? Di quello che è soggetto al tempo. Allora, se tu ti rivolgi a un potenziale maggiore, il potenziale maggiore ti assorbe l'inferiore.
Quindi l'Eterno ti assorbe tutto quello che si è detto al tempo. E allora se tu partecipi, per cui se tu pensi di Dio, però Dio assorbe il tuo finito, nel suo infinito. Tu non puoi far scendere l'infinito nel tuo finito, capisci? Non c'è nessun numero, capisci, che possa darci il passaggio all'infinito. Hai capito? L'infinito, ecco, l'infinito assorbe il finito. Per cui noi non ci rendiamo conto, ma noi non ci accorgeremo del tempo se non avessimo già presente l'eternità. Per cui il tempo è un'espressione dell'eternità, dell'eternità non assimilata da noi, capito, capito? Ma il tempo è un'espressione. Noi non vedremo il frammento di una cosa se non avessimo presente il tutto, capisci? Quindi noi non vedremo le cose finite se non avessimo presente l'infinito. Quindi tutto quello che noi diciamo realtà, finito, tempo, capisci, frammenti di cose, cose che passano, vanno, sono tutte espressioni, capisci, del regno di Dio che viene in noi, cioè dell'infinito, del tutto, dell'assoluto. Se tu scopri il relativo, scopri il relativo perché è presente l'assoluto. Se non avessi presente l'assoluto, tu non vedessi mica il relativo. Quindi la vera presenza in noi è data dall'infinito, dall'assoluto, dall'eterno, già presente in noi, per cui noi vediamo il tempo e ci rammarichiamo del tempo perché siamo fatti per l'eterno.
Capito? Sì, quindi anche il nostro stesso pensiero, allora, fa parte del
soltanto tempo. Se a noi è dato, ed è dato solo attraverso il pensiero, la possibilità, capito, di passare dal nostro io, dal nostro mondo a Dio, soltanto qui noi adesso abbiamo la possibilità di passare dal finito all'infinito. Ed è tutto grazie dell'infinito, non grazie nostra, D'accordo? Guido?
L'opera di salvezza di Gesù Cristo, che è l'infinito, che è venuto in mezzo a noi, per salvare il mondo.
Certo, per assorbire i nostri pensieri finiti nel suo infinito, no? Perché già i nostri pensieri sono dei frammenti dell'infinito. Per questo noi soffriamo a non capire, noi patiamo perché abbiamo la presenza dell'infinito e dovendo vivere per delle cose finite noi sentiamo i limiti, c'è la sofferenza, ma tu non sentiresti i limiti se tu non fossi fatto per ciò che è senza limite, capito?
Come il
pancio
che seccato viene bruciato e questo non resta più niente, così che la vita di un uomo lontano da Dio che...
certo. Tutto si riduce a niente. Infatti quante volte, arrivata la sera della nostra giornata o la sera della nostra vita, noi dobbiamo confessare: la mia giornata è servita a niente, la mia vita è servita a niente. E è Dio che ti ha fatto fare con mano in niente, perché ne hai cercato Dio prima di tutto. Tu vivi per la famiglia, vivi per la società, vivi per il lavoro, vivi per l'industria. Tutto a un certo momento, personalmente, è Dio che te lo fa constatare. Tutto è niente, tutto si riduce a niente, è servito a niente.
Chi non rimane in me viene gettato via come il trapo. C'è la misericordia di Dio. Lì subentra qualche parola che sembra che tolga qualcosa la misericordia di Dio. Sì. Poi invece quando il dottore ha parlato, ecco, il fatto di essere assorbito da altri pensieri, insomma. Sì. E allora capisco che qui non sono più libera perché viene gettato, quindi non c'è più la libertà.
No.
Ma subentra e che mi getta.
La libertà è soltanto, noi abbiamo pochissimo momento di libertà, e quando la parola di Dio ci propone di impegnarsi con Lui, quando ci offre, è lì quel momento di scatta, perché vicino a Dio c'è libertà. Ma per poco luogo che noi ci separiamo da Dio, noi già cadiamo nella schiavitù del male, in balia di tutti i valori che apparentemente sembrano validi per noi. Io li voglio, io cambio la moglie, vedi che non è libero, non posso.
Anche che ci bruciano.
Certo.
Che ci...
Certo. Giovanni?
Grazie.
Sì, la stessa cosa, che cioè, se viviamo per qualcosa di diverso da Dio, è la stessa cosa da cui viviamo, è quella che ci brucia.
Sì, noi siamo bruciati, capisci? Noi siamo bruciati. Maria Pia? Ida. Maria
Pia? Pensavo a questo buttare via, mi fa venire a mettere la parabola dell'infanzia che il padrone fa per il suo figlio, e c'è questo servo che entra ma non ha l'abito, quindi viene buttato via. Certo. E quindi facciamo proprio come di fronte a Dio, lui ci lascia libero di rispondere, però bisogna avere questo, insomma, solo se si ha un amore vero, si lascia tutto, si lotta per avere l'abito che piace a Dio, diversamente non si può fare.
E questo ha proprio senso un po' di definitività, no? Quindi di bruciare il secco che non esiste più. Mentre questo fare niente può essere recuperato in Dio, fin tanto che Dio parla con
ma
noi.
Ma tutto, sì. Anche l'esperienza del niente ha ancora un suo valore di salvezza per noi. Dio ti fa toccare, vedi che se tu non ti riprendi me, tu la tua giornata finisci in niente, tutti i semafori rossi, tutto ti intralcia, tutto va male. È ancora lezione di Dio, prendi di noi, perché Dio fa tutto perché vuole che tutti si salvino. Quindi tutto quello che fa, lo fa sempre in pensiero di salvezza, sempre. Anche quando ti minaccia di dire guarda che io ti ho separato da me, se anche lui ti dice ti ho separato da me, te lo dice per salvarti, non per dannarti. D'accordo? Marco. Ti prego.
È la nostra dispersione che ci esclude dalla verità.
Sì, che ci rende impotenti a portare la verità. Perché la verità può essere portata soltanto col pensiero di Dio. Se io ho un altro pensiero non posso portarlo, cioè se io sono fatto dei numeri io non posso portare l'infinito, mi spiego? Sono un'invocazione, l'infinito mi invoca l'infinito, però io non posso portarlo, è soltanto con l'infinito che io posso portare l'infinito, è solo con Dio che posso sopportare Dio, te non posso sopportarlo, quindi non è Dio che mi scacci, mi spiego? Sono io che mi rendo incapace di portare la sua luce, di sopportare la sua luce, di sopportare la sua presenza. Per questo il Signore dice vegliate, questo prepararsi. Capisci? Preparare, cioè preparare, fate i conti a tavolino, rendervi conto delle esigenze della verità, che cosa si esige perché voi possiate sopportare la verità, siete fatti degni, mi spiego, ecco, di portare la presenza di Dio in voi, la verità in voi.
E questa possibilità ce la si gioca all'interno della vita, no?
Si capisce.
Per cui se si arriva alla morte che non si è raccolto,
ma ecco, noi mettiamo sempre i limiti con la morte, le decisioni venivano prima, d'accordo, la morte è ancora un'opera di Dio per salvarci, ancora quella, cioè Dio praticamente che toglie a noi tutti i punti fissi di riferimento, mi togli i buoi, i campi, le mogli, togli i suoi punti fissi di riferimento per dare a me la possibilità di scoprire il vero punto fisso di riferimento. Noi diciamo è diventato scemo, non capisce più niente, capisce, non vede più, non sente più, eccetera, dice sciocchezza. In realtà è Dio che ha tolto alla creatura tutti i punti fissi di riferimento, che noi ci conosciamo, ci spiego, sia per i nostri rapporti, io, rapporti naturali, famiglia, eccetera, eccetera. Dobbiamo imparare invece a conoscersi da Dio e in Dio. E allora certamente Dio toglie a noi tutti questi punti fissi di riferimento che abbiamo, per sollecitare noi a vedere le cose soltanto da Lui, perché si entra nella vita vera, nella conoscenza della verità, in quanto si ha Dio come unico punto fisso di riferimento. Capito? Per cui non conosco più Raffaella, ad esempio, perché Raffaella, perché è figlia di sua mamma, conosco Raffaella per il rapporto che ha con Dio. Mi spiego. Cioè, Dio diventa il punto fisso di riferimento per ogni conoscenza. Per cui ogni conoscenza diventa un rapporto tra ciò che Dio è e ciò che la creatura, capito, è in questo rapporto. E questa sarà la conoscenza vera, D'accordo?
Però il vedere da Dio dipende da quanto si è interiorizzato.
Ah, certo, ah, certo.
Se io sono disperso.
Ah, no.
Non posso interiorizzare niente, non posso niente.
No. Per cui se anche, non so, Dio mi desse la possibilità di vivere 10.000, 100.000 anni, non è che io mi modificherei tanto così, mi spiego, perché le scelte si fanno alla presenza di Dio, quando ho fatto una scelta alla presenza di Dio, quella rimane, D'accordo? Grazie.
Sì, sono
cittadino ho la possibilità di distaccare e quindi di diventare un braccio seccato. Però potrei non essere unita a Dio all'inizio e poi rendermi attenta alla sua parola.
Un momento.
Non posso diventare braccio.
Un momento. Dio ci ha creati, ho detto, già uniti a sé. Perché Dio è unito a noi, prima di noi.
Sì, ma
in tutto... Dio abita in noi. Quindi noi siamo già uniti a Dio. Infatti noi, l'uomo, è un essere che subisce la passione di Dio, cioè subisce la passione dell'assoluto. Capito? Perché subisce questa passione? Perché l'assoluto si è unito a lui. Capito? E per cui l'uomo sente questa attrazione. L'uomo sente l'attrazione della verità, sente l'attrazione della luce, perché l'uomo soffre a non capire le cose, ma già rivela che c'è una situazione in cui Dio l'ha posto, capito? Per cui Dio è già presente in noi senza di noi, e noi non capiamo, però lui è già unito a noi, eh? Ecco. Noi per capire, ho detto, bisogna far collimare, bisogna che adesso la nostra intenzione, il nostro pensiero, ecco, si unisca a colui che è unito, perché se Dio non fosse già unito a me prima di me, io non avrei la possibilità. L'animale non può unirsi a Dio. Mi spiego? Se noi abbiamo la possibilità di unirci a, è perché colui che ci offre la possibilità si è già unito a noi, è già con noi. D'accordo? Quindi non è che noi possiamo essere senza di lui, capito? Noi siamo sempre con lui, capito? Subiamo le tenebre, eccetera, perché per la sua presenza. Se noi ci dedichiamo a lui, allora noi entriamo nella luce. Ma lì riconosciamo, quando noi, cercando Dio, vero, per grazia di Dio troviamo Dio, noi troveremo colui che è stato con noi fin dal principio. Fin dal principio. Non è che a un certo momento è venuto. Lui è stato con noi fin dal principio. Eravamo noi che non eravamo, mi spiego, capito? Ecco, con la mente, perché l'unica parte di noi che devia da Dio, mi spiego, è la mente. Io posso pensare ad altre cose, capito? Era questo che mi... per quello di... scoprendo che Dio è sempre stato con me, ha sempre parlato con me fino all'inizio, ecco che la creatura piange, capito? Perché dico così, ma come è stato possibile? Tu hai sempre parlato con me e io non ti ho mai visto, non ti ho mai conosciuto, non ho mai capito.
Sì, trovo difficoltà a vedermi come falcio della vite dopo una vita di lontananza di Dio, presso poco.
Sì, ma anche questa vita di lontananza, questa vita di lontananza da Dio, già in quanto è una sofferenza, una tribolazione, mi rivela che c'è questo, sì, che sì, Dio sì, è unito sì, con me, perché Dio, anche nel peccato più grave, Dio non mi abbandona mica mai, Dio resta sempre con me. Dio non è uno che va e viene, siamo noi che andiamo e veniamo, mi spiego la carmagnola magari, capito? Ma lui rimane sempre.
Se uno non rimane in me, mi fa pensare a questo pensiero del nostro io, che può essere o grano buono quando è unito al pensiero di Dio, oppure zizzania quando invece è disunito dal pensiero di Dio. Sta solo a noi, fa in modo che sia bruciata la zizzania alla fine.
Sì, ma sta a noi, vedi, la grazia di Dio, se noi teniamo conto di Dio,
certo,
per cui
è l'intenzione.
Questo verso
è importante
di recuperare sempre il principio.
Sì.
Per
non
correre
questo rischio di diventare
l'anisetto. Sì. Franca. Sì, se alcuno non rimane in me, viene ecco gettato via. Cioè noi la libertà l'abbiamo solo con Dio. Diversamente siamo gettati via anche se.
La libertà ce l'abbiamo soltanto quando Dio parla a noi. Parla, fa arrivare a noi la sua proposta, la parola. E quel punto lì. Punto lì, perché Dio solo è libero, capito? Noi siamo liberi nella misura in cui Dio è vicino con noi, capito? Se noi siamo lontani da Dio, noi siamo schiavi di tutto, capito? Ecco, in quel punto in cui Lui si fa vicino a noi, facendo arrivare la sua parola, lì ci offre la possibilità che viene da Lui, non un'opera nostra. Quindi non è che noi siamo sempre liberi, noi non siamo liberi. La libertà viene soltanto in quell'istante in cui Dio sta parlando con te, perché ti sta facendo una proposta ed è lì la grazia, capisci? Se no così dice, io temo il Dio che passa, perché in quel punto lì in cui Dio viene e passa mi offre la possibilità di fare un salto di qualità, di passare, mi spiego, dal finito all'infinito. Ma in quel punto in cui lui mi parla la sua parola, 5 minuti dopo è già finito,
non posso più io.
È il momento che la parola mi arriva.
E lì per cui il Signore dice vegliate, siate disponibili, pronti a partire, appena la parola arriva a voi, come nell'Egitto, pronti a partire, in piedi. Capito? Perché deve essere tutto disponibile. Perché prima tu sospiravi, ma non potevi. Sospiravi di essere liberato, ma non potevi. Quando ti arriva la parola di Dio, lì la parola ha con sé la grazia che trasmette a te la possibilità di. Ma se tu adesso, di fronte a questa possibilità, obietti una tua intenzione, una tua iniziativa, tu perdi, macchi, mi spiego quello, quella non ti può più salvare.
Sì, e quando con Raffaella dicevi che la scelta fatta davanti a Dio è quella che ci determina, allora certo. È la scelta che facciamo quando Dio ci
quando Dio parla con noi,
solo quella è, altrimenti non abbiamo nessun'altra scelta.
Si capisce, perché noi, di fronte alla parola di Dio, noi diamo una stima a Dio. Io dico a Dio, i miei voi valgono di più di te. Capito? Io in quanto faccio una stima, hai dato un valore. Capito? Non assetterai più la cena. Finito. Perché rientreranno zoppi, ciechi, morti. Entreranno tutti, ma tu no. Perché? Perché hai una giustificazione? È inquinato. Cioè non hai rispettato i valori. Dio è l'essere che vale più di tutto. Tu hai capovolto i valori, i voi valgono di più. Questo capovolgimento è un lavoro mentale, è un giudizio, mi spiego. Questo mi impedisce adesso di entrare.
Praticamente allora noi scelta.
Senti, praticamente lascio stare in qua davanti perché o dici teoricamente o te di niente.
Teoricamente scelte sbagliate ne facciamo una sola. No, adesso mi spiego. Se dico no e poi dopo tutto il resto siamo obbligati a dire no. Se rifiutiamo
se Dio,
il primo rifiuto poi dopo ci determina, siamo determinati.
Determina tutto, tutto, si capisce. Pinucci.
Quindi chi non dimora in me è proprio colui che rifiuta la proposta di Dio, perché se rimango in lui è perché aderisco alla sua parola, che mi propone di...
Ma aderisco solo in quanto lui si offre a me, capito? Perché altrimenti non posso io, sono libero di... No, tu non sei libero di aderire.
No, in quel momento lì posso rifiutare, non sono, ecco, se lui mi tratta, ecco, sì, posso aderire o posso rifiutare?
Sì, perché i figli di Dio sono figli consapevoli, non sono figli obbligati, non sono dei servi. Allora ti offre la possibilità, ma solo presso Dio, mi spiego? Caso diverso no, eh? Lontano da Dio se tu ti servi, tutti schiavi, tutti in prigione.
E chi non dimora in lui è dissetto, è raccolto e buttato nel fuoco. Cioè praticamente rimaniamo bruciati,
certo.
Da tutto, da tutto. Tutto. Ecco, tutto rimane
da tutte le opere di Dio, da tutte le opere di Dio, siamo bruciati da tutto. Tutto per Dio, che da Dio vengono per la nostra vita, mi spiego, se noi non siamo con Dio, quelle stesse opere di Dio ci bruciano.
Sabato 4 aprile 1992, presso casa di preghiera, capitolo 15, versetto 6, ciclo C.
Sabato 4 aprile 1992, presso casa di preghiera.
Il padre mio è il vignaiolo. Ogni tragio che in me non porta frutto, egli lo recide, e quello che porta frutto lo monda affinché ne porti di più. Già voi siete mondi per la parola che io vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tragio non può portare frutto da sé se non rimane nella vite, così nemmeno voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tragi. Colui che rimane in me e nel quale io rimango, questi porta abbondante frutto, perché senza di me fate niente. Se uno non rimane in me, viene gettato via come il tragio, che disseccato raccolgono e buttano nel fuoco e la brucia. Se voi rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, domandate ciò che volete e vi sarà fatto. Il Padre mio è glorificato in questo, che portiate grande frutto. Allora sarete miei discepoli. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio, rimango nel suo amore.
Siamo al versetto 6.
Gesù dice: se qualcuno non dimora in me, viene gettato via come tralcio, che seccato raccolgono e buttano nel fuoco a bruciare. Prego.
Sì, prima il versetto precedente aveva detto, io sono la vita con gli infanti, colui che dimora in me e nel quale io dimoro, questi porta abbondanti frutti, perché senza di me non potete fare niente. Questo è il rovescio della medaglia, perché prima dice chi dimora.
Cosa c'entra la medaglia?
Ma è il rovescio di un'altra. Io voglio dire il rovescio di quello che ha detto prima. Prima ha detto chi dimora in me porta molti frutti.
Quali sono i frutti?
La conoscenza di Dio, l'interesse per Dio, si è detto la volta scorsa. E qui dice chi non dimora in me, cioè che non sta unito a me, viene gettato via.
Cosa può stare unito a me?
Ciò che ci unisce è la.
Come si fa a stare uniti a Dio?
Come si fa a stare uniti? Ciò che ti unisce.
Vedi?
Ciò che ti unisce è fede.
Sembra rischia tutto.
Ma perché in questi giorni si è parlato di volte e mi sono anche sposa e si è parlato la mente di questa. Io non
si è messa tutto così.
Perché l'unione. Ciò che ci unisce è avere lo stesso fine. Si è detto che.
E qual è il fine?
Il fine è conoscere Dio, avere la stessa intenzione.
La stessa intenzione. Quindi tu resti unito, quindi l'intenzione ti unisce. Le due intenzioni si uniscono, no? Quando sono identiche.
Quando si coincidono, quando la mia intenzione coincide con quella di Dio, si uniscono perché poi è anche attraverso la stessa, le due intenzioni uguali che passa la comunicazione.
Certo. Quindi la comunicazione, quindi comunione.
Comunione,
la comunione è tetto di comunicazione, però la comunicazione per passare deve trovare la stessa intenzione che c'è in colui che comunica, in colui che riceve la comunicazione. Se non c'è la stessa intenzione, la comunicazione non passa, la comunione non viene, non si resta uniti.
Non si deve essere.
Non si resta disuniti. Si viene staccati, separati. Sì.
Mi ha richiamato quello che Gesù dice, chi non è con me contro di me. Sì. Che proprio sempre, tutte le parole di Gesù convengono sempre allo stesso fine, alla stessa cosa. Poi questo. Disseccato raccolgono e buttato nel fuoco, alla breccia. Perché ancora tutto questo lavoro? Se è già staccato, è già staccato, ancora bruciato, gettato via, raccolto e gettato via nel fuoco.
Perché deve essere recuperato.
Ecco, niente va per tutto.
Niente per tutto.
Ecco, anche quello che è il nostro che sembra già buttato via, non va buttato via.
Il fuoco non fa altro che distruggere subito ciò che non serve, per recuperarlo per altro che serve.
Lo stesso ramo buttato nel fuoco viene liberato da ciò che non serve per.
Ridotto in cenere e adoperato come concime.
Come concime, serve ancora?
Come serve ancora. Tutto si recupera.
Sì.
Maria? Le fine?
Sì, è proprio quello che mi chiedevo, così che qualcosa vada perso nel regno di Dio, perché anche la cenere può servire appunto per concimare, dare vita.
Tutto,
ad altre.
Tutto viene recuperato perché tutto viene da Dio trasformato in gloria di Dio, quindi recuperato, deve servire per Dio, mi capisci?
Perciò quello lì che si è, questo ramo che si è staccato, qualcosa rimane di lui, no? Cioè rientra.
Viene distrutto, e recuperato però, per. Quando tu mangi un alimento, quell'alimento lì lo distruggi, però distruggendolo lo recuperi per il tuo corpo, quindi lo riduci a quei termini tali che sono assimilabili.
Allora
il tralcio staccato alla vita non è più assimilabile, c'è da niente, sfrutta la terra inutilmente, se distruggi. Quindi viene distrutto, ha distrutto quello vuol dire, viene ridotto a quegli alimenti tali che possono essere recuperati nella gloria di Dio.
C'è ancora una possibilità.
Quando tu mangiare cosa vuol dire?
Sì.
Bruci. Bruci il cibo, cioè, lo bruci in che senso? Che lo riduci a quei termini minimi molecolari per cui l'organismo adesso lo può assimilare. E tu non puoi assimilare un pezzo di pane di per sé, ma questo pezzo di pane deve essere distrutto in quelle molecole tali per cui certamente diventa tuo sangue,
sì, sì.
Tu capisci allora come quel pane diventa sangue, mi capisci? Va bene. Come si fa? Eh sì. Chris.
In quale maniera viene bruciato questo spiritualmente, come viene bruciato?
Dunque, naturalmente, perché noi dobbiamo aiutarci con quello che Dio ci significa, no? Dunque, il tralcio, ho detto molte volte, il tralcio unito alla vite ottiene vita da tutti i fattori, perché tutto è bene. Allora il sole lo aiuta, l'acqua lo aiuta, la terra lo aiuta, tutti gli elementi chimici lo aiutano a svilupparsi, a produrre frutto. Questo lo constatiamo, Dio ce lo fa vedere, quindi è l'azione di Dio. Staccato dalla vite, gli stessi fattori, sole, acqua, terra, eccetera, distruggono, coprono, distruggono. Quindi quelli che prima cooperavano per farlo vivere, adesso per annullarlo. Evidentemente la significazione è molto importante per ognuno di noi. Arriva un certo momento in cui prima tutto ti aiuta, copre, ma a un certo momento invece tutto ti annulla, ti distrugge. Tutto ti annulla. Quindi quegli stessi fattori che prima, e sono gli stessi elementi, non esiste l'elemento distruttivo, mi spiego, non è dire che esiste l'elemento costruttivo, però se noi veniamo a trovarci in una certa situazione, quegli stessi fattori, quelle stesse parole di Dio, quella stessa luce di Dio che mi fa vivere, diventa per me un motivo di morte. La stessa luce di Dio, eh? La luce che mi dà vita e la luce che mi uccide. Ora, che cosa che determina? È lo spostamento da luce che mi dà vita a luce che mi uccide. Infatti il Signore dice, c'è una parola, dice, conducete alla mia e uccidetele alla mia presenza. Quella presenza che dà vita, perché è la presenza che dà vita, noi viviamo di presenza, no? Quando una presenza si viene a mancare, noi sentiamo la morte che si manca. Quindi noi abbiamo presenza, e quella stessa presenza dice uccidetevi alla mia presenza, e tu vuol dire che quella stessa presenza diventa motivo di morte, diventa insopportabile, cioè la luce di Dio può diventare insopportabile per noi, ed è la luce che ti distrugge, che la luce distrugga per noi è evidentissimo, no? Tu metti un abito, capisci, al sole, il sole te la distrugge, qualunque cosa, perché ti disintegra le cose, no? Quindi abbiamo questa luce qui che è fatta per assimilare e vedo che in certo momento diventa elemento distruttivo di... Allora, quando è, dico, che la luce dà vita a noi e quando è che invece la luce distrugge noi? Quindi c'è un elemento in cui c'è un fattore che determina in noi una situazione di opposizione alla luce. Io posso, capisci? Io, ognuno di noi è luce, ogni corpo è luce, ogni esistente è luce, fatto di luce, mi capisci? Noi possiamo essere luce che si contrappone a luce. Quando non sono una parola dicono io e voi, i campi e la moglie, stanno opponendo, vedi che c'è opposizione? Dio non ha creato l'opposizione, non c'è l'opposizione nel regno di Dio, nel regno di Dio. Quindi voi, i campi e la moglie, sono creature, fate bene, servono, posso diventare motivo di opposizione. Quando? Ecco, in noi, siccome noi c'è la passione dell'assoluto, però questa passione dell'assoluto, che è poi quella che ci apre alla conoscenza dell'assoluto, alla ricerca dell'assoluto, questa ricerca dell'assoluto mi fa correre il rischio di dire assoluto quello che non è assoluto, cioè prima del tempo, mi può formare in me il preconcetto. Preconcetto, il pregiudizio. Io posso avere un pregiudizio. Questo pregiudizio, vero, è assoluto, affermato prima di conoscere l'assoluto. Allora qui mi diventa opposizione, non so, rende l'idea, è invece questo. In questa fase di opposizione, ecco che la luce mi diventa distruggitrice di quello che io ho posto a Dio. E mi impedisce, se noi ti lapidiamo, cioè, nella lezione che noi troviamo domani, dunque, non ti lapidiamo per le opere che tu dai a noi, ti lapidiamo perché tu bestemmi. Noi arriviamo a dire, ecco, a questa, siccome noi dico, questo è l'assoluto per me, l'altro che dice assoluto per me diventa una bestemmia. Dio può diventare per me bestemmia. Tanto in opposizione al mio vero. Siccome ne sono i fatti, mi spiego, per l'assoluto, quindi siamo fatti per un vero, quando io dico per me l'assoluto sono i voi, i campi, la moglie, mi capisci? Io non sopporto già più Dio. Ho già fatto fuori Dio dalla mia vita. Mi sono separato da Dio. Devo aspettarmi adesso, mi capisci? Ecco, l'annullamento dell'errore che ho fatto, perché io non fa altro che annullare l'errore che noi facciamo. Annullando l'errore ci recupera, ma devo annullare l'errore. E se questo errore, diventa una montagna per me, mi diventa un corpo massiccio, capito? Ecco, per questo c'è la morte, non so. E la morte è ancora la luce di Dio, che sta distruggendo questo corpo che ha preso in noi consistenza di assoluto, per recuperarci e farci diventare non noi assoluti, ma desiderio di assoluto. Capisci? Ecco. Ecco, la luce distrugge tutto quel corpo che ha preso forma di assoluto, ovvero questa è la per me è la realtà, di voi come l'uomo, li deve distruggere per recuperarmi in. Signore, ma perché mi stai distruggendo? Ecco, a un certo punto salta fuori, capito? Mi sta riportando nella fame, nel problema, nel desiderio, mi recupera, mi riporta all'inizio. Non so se... Va bene. No. Ascolta. No,
quindi allora questo stralcio che viene disseccato e raccolto è un'esperienza che noi dobbiamo fare.
No, tu non sei costretta a fare. Dio ti fa questa lezione perché tu non abbia a farla. Dio ti dice questo rischio.
Poi viene recuperato.
Tu resti distrutta.
Pensavo fosse l'esperienza del niente che devo fare, non devo sperimentare il mio niente per riconoscere tutto di Dio. Pensavo che
Dio ti riduce a niente, mi capisci? Ma il tuo io, hai capito? In questo niente, in questa esperienza di niente, subisce un tormento, subisce la morte. È una morte che può diventare eterna. Perché ho detto altre volte, noi stiamo andando o verso la vita eterna o verso la morte eterna. Il tuo io, tu vai, stai andando verso l'esperienza di una vita eterna o verso l'esperienza della morte eterna. E cosa è questa esperienza di morte eterna? E Dio che sta recuperando a sé tutto. Però tu subisci il dramma, la tragedia. Quindi tu sei costretta. E quando tu sei costretta a subire una verità, tu la verità non la conosci mica, ma tu la subisci. Tu rendi gloria, il demonio rende gloria a Dio, l'inferno rende gloria a Dio. Mi capisci? Ma dentro di sé hai voglia, capisci? Perché subisce una cosa che non riesce a capire, che non può capire. L'inferno infatti è classificato come incapacità, impossibilità di conoscere. L'impossibilità di conoscere, che vuol dire che tra la conoscenza e l'esistenza, ma l'esistenza diciamo quindi proprio come esperienza esistenziale, mi spiego, tragedia quindi, come tragedia, mi capisci? C'è un rapporto strettissimo. Per noi adesso conoscenza, diciamo così, è cornice, è un lusso, possiamo anche dire, capisci? Perché ma l'importante, diciamo, è chiaro, è avere da mangiare. Poi se posso fare salotto, se posso anche conoscere qualche cosa, fare un po' di cultura, mi sta bene. Però il problema essenziale è questo, mi capisci? Diamoci da fare, il problema è assicurarsi di mangiare. Capisci? A un certo momento il problema non è più il mangiare, il problema è conoscere. E la vita diventa conoscenza. E tu puoi avere tutto il mangiare di questo mondo, mi capisci, eccetera. Se non conosci tu entri in tragedia. Hai capito? Allora la salvezza sta nella conoscenza, non sta nell'avere il mangiare. La salvezza sta nella conoscenza. Per cui il paradiso, questa armonia, questo accordo con Dio, questa possibilità, hai capito, di vedere Dio in tutto, il principio di Dio in tutto, è conoscenza di Dio. Il paradiso è possibilità di conoscere Dio. Quindi poter pensare Dio, glorificare Dio, verificare Dio, testimoniare Dio, quello è il paradiso. L'inferno è trovarsi nella impossibilità di pensare Dio, impossibilità di conoscere Dio. È proprio impossibilità, mi capisci? Ma tu capisci che a questo livello qui, il problema essenziale è conoscenza o non conoscenza? Non c'è altro problema. A quel livello lì il problema è decisivo, netto, conoscenza o non conoscenza. Conoscenza tu sei unita, non conoscenza sei disunita. Però tutto lì, poi tutto rende gloria a Dio, sei pure tranquillo. Con te o senza di te tutto rende gloria a Dio. Ma se rende gloria a Dio senza di te, tu subisci la tragedia, capisci? Perché tu ti trovi in un ambiente in cui tutti dicono gloria a Dio, e tu non riesci a dire gloria a Dio, perché non ci capisci niente.
E questo mi fa soffrire ancora di più. Ma perché
il bisogno essenziale a quel punto lì non è tu avere un pranzo. Il problema essenziale è capire, e tu non riesci a capire di niente. Senti che tutto glorifica Dio, i figli d'Evo glorificano Dio, le piante glorificano Dio, il cielo glorifica Dio, tutte le creature glorificano Dio, tutte glorificano, e tu non capisci, e non puoi glorificare Dio perché non capisci niente.
Beh, perché quello che dicevi prima con Delfina, no? Che questo viene recuperato, viene bruciato, però c'è
un capitolo 15, numero 6.
Sì. C'è una parte che, cioè, Dio brucia, ma ancora per
ma Dio brucia perché? Ma perché tu hai fatto un errore?
Sì, io vivo per mangiare, diciamo, per mangiare
e
vestire. Già. Allora faccio questo errore.
E Dio ti annulla, e Dio ti annulla questa vita qui. E se tu facevi considerare questo, tu subissi una tragedia. Perché tu non hai più, non sai più per che cosa vivere. Scusami, la maggior parte delle donne, scusatemi se parlo delle donne, la maggior parte delle donne era dal mattino alla sera, il loro lavoro, no, in famiglia, figli, altro, cosa fare da mangiare? Quindi il problema è andare a comprare, dice, devo andare a comprare, mangiare, fare cucina, preparare, poi bisogna variare i cibi, perché i cibi bisogna preparare in modo che altrimenti sempre la stessa messa, capisci? E ci vuole investire, io studiare, anche avere le riviste di cucina e altro, per trovare sempre qualcosa di nuovo, capisci? Tirami su, capisci? Tirami fuori tutta la faccenda, capisci? Arriva un momento in cui non c'è più quel problema lì. Non c'è più. Vi dico un po' cosa fate. Quel problema non c'è più, sparisce, non c'è più. Non c'è più. Il problema non è più il mangiare, perché il problema non è più il mangiare. Il problema non è più il mangiare. Ditemi cosa fate da mattina a sera. Togliamo il problema del mangiare. Uno che è abituato dal mattino alla sera a pensare adesso a pranzo cosa preparerò, eccetera quanto, a un certo momento non c'è più bisogno né per te né per gli altri di prepararti a mangiare.
Non si sa più che cosa fare. Cioè?
Cosa si fa? Cosa si fa?
Qui tutti contenti.
Non si sa più che cosa fare. Perché togli quello, non si sa più cosa fare. Tu togli dal parlargli della maggior parte della gente. Che tempo fa anche io, ne vado un po', cioè, i prezzi sono aumentati, morde un po' la politica, sì, la politica. Togli un po' tutto questo, perché quello che è venuto tutto annullato, bruciato. Di cosa parli? Di cosa parli? A un certo momento, il problema essenziale, tutte le creature ti diranno, parlami di Dio. No, guarda, io ti parlo del tempo, non mi interessa, non ti interessa, parlami di Dio. E tu non puoi dire niente. Cosa dici? Noi veniamo trovati in quella situazione, eh?
Quindi dobbiamo imparare a parlare di Dio prima.
Perché si parlerà solo di Dio, si mangerà soltanto di Dio. E l'interesse di tutte le anime, di tutte le creature, soltanto questo, perché io non so cosa farmi del tutto il resto. Io ti do dei soldi, ma io ti do dei cibi, ti parlo della politica, non mi interessa. Tu non sei più. E cosa dici? Perché l'altro ti chiede soltanto quello. A un certo punto il problema essenziale per tutti sarà soltanto Dio. Ora, prima che questo problema essenziale è la stagione dei frutti, se parlo domani sera, il tema è la stagione dei frutti. Proprio che questo problema, questo chiedere, Dio che ti viene a chiedere, hai capito? Parla di me, pensa a me. Tu devi aver imparato questo. A te tu resti paralizzata, bruciata. È la luce che ti brucia e non la sopporti.
Quindi devo imparare mentre posso scegliere.
Esatto. Cioè, è fin tanto che tu puoi tradire un amore. Affrettati ad essere fedele all'amore, perché lì tu cresci. Lì tu cresci. E conquisti l'amore. Ma se tu approfitti, perché capisci, posso tradire, eccetera, ne approfitti, tu perdi. E il momento in cui tu stesso avrai bisogno di amare, non sarai più capace di amare, sarai nell'impossibilità di amare.
Quindi quando arriva questo momento che tutti mi diranno solo parlami di Dio, perché il resto non interessa più, chi ha cercato Dio capisce che deve solo parlare di Dio.
Non che deve, ma è la sua gioia, ma è quello che nessuno aspetta.
Deve, quello, fa
tu adesso, tu hai adesso, capisci, hai tanti Dio, capisci? Che c'è Dio il creatore, ma c'è Dio anche il bue, c'è Dio la donna, c'è Dio l'asino, c'è Dio, capisci, il commercio, c'è Dio l'azienda, c'è Dio la scuola, c'è Dio la politica, domani vai a votare, non vai a votare, tutto diventa, capisci? Sono argomenti che ti sostengono. a un certo momento tutto diventa soltanto Dio, è Dio che parla in tutto. Ma dico, fin tanto che ci sono altri dei, altri idoli, altre cose, affrettate ad essere fedeli a quel Dio lì. Perché arriva certamente la nostra vita, la nostra vita è selettiva. Per cui tu, a un certo momento, ti devi afferrare a quella cosa che tu hai messo prima di tutto. Perché tutto sta naufragando. Se tu ti hai messo prima di tutto Dio, beata te, ma se tu hai messo prima di tutto altro, ti resta soltanto quell'altro. Uno che ha messo prima di tutto deve il denaro. Ma gli resterà solo il denaro, ma quello diventa un inferno, perché lui col denaro non capirà più niente, e col denaro non farà niente. Adesso col denaro si fanno tante cose. Arriva un giorno, adesso che tu puoi fare tante cose col denaro, affrettati, capisci, a capire il vero denaro con cui tu puoi fare tante cose. Perché arriva un certo momento in cui con quel denaro lì per cui tu vivi tu non potrai fare e non capirai assolutamente più niente.
Quindi mentre il Signore mi dà tanti argomenti, così devo cercare il significato di tutto, quello che Dio mi dice di sé anche.
Di sé,
denaro,
perché quello che importa è Lui. La nostra vita è nascosta in Dio. È nascosta in Dio. E Dio parla in tutto per darti la possibilità di conoscere, perché quando una persona ti parla ti fa una grazia, mi capisci? Perché ti fa una grazia? Si dà la possibilità di partecipare, hai capito, del suo pensiero, di quello che Lui è. Ora Dio parla con noi in tutto ed è una grazia enorme. Tutto parla di Dio. Affrettati, e dovete entrare nel suo pensiero, dovete a capire che cosa lui ti dice di sé, perché tu, tutto quello che tu avrai capito di lui, ti darà la possibilità, capisci, di parlare di lui, di glorificare lui, quando tutto il mondo brucerà, hai capito, quando tutti i valori crolleranno, ti darà la possibilità. Ci siamo? Mario.
Pensavo proprio che oggi ho sentito una persona che aveva fatto la domanda di pensione, l'ha ritirata, 65 anni, ma non perché voglia i soldi, perché ha paura, cioè poi non sa più cosa fare quando si è in pensione, cioè ha ritirato la domanda di pensione per continuare a... perché è la paura, no?
No, non ho capito.
Cioè una persona che aveva fatto domanda di pensione,
sì, sì.
A 65 anni,
sì.
Aveva tempo fino a marzo, l'ha ritirata di nuovo per...
da quella domanda?
Ah, ok. Ha ritirato la domanda, ma non intanto per lo stipendio,
sì, 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 sì.
Ma perché... le fa paura,
già.
Dopo cosa faccio?
No, faccio. Ma logico, non capisco. Ma perché la maggior parte della gente quando va in pensione muore? Scusate.
Ma loro sanno
dove la maggior parte delle persone, fate attenzione, la maggior parte delle persone vanno in pensione, perché non sanno più cosa fare. No. Tu sai
non
cosa
è
fare.
Problema.
Non è il problema, anzi.
Dicevo rimanere in Cristo è molto importante perché lo dice tutto il brano, rimanete in me.
Certo, quel rimanere è proprio un leitmotiv, sì.
Rimanere in Cristo, perché è Lui che parla, però vuol dire fare una cosa sola con Dio, cioè essere figli.
Sì, perché... ma cosa vuol dire quello, essere figli, fare una cosa sola? Cioè dobbiamo arrivare a una cosa che possiamo capire, cioè Cristo chi è? Lui si definisce, cioè, chi sei tu? Io sono colui che parlo a voi il principio. Parlo a voi il principio. Cosa vuol dire? Vi faccio vedere le cose dal Padre.
Quindi è una...
Quindi a noi, che non vediamo le cose del Padre, io vedo l'albero, non vedo l'albero, certo, dal Padre, lo vedo così, cioè lo vedo come lo vedo, mi fanno vedere gli occhi, certo, opera di Dio, certamente, tutto quanto, come i miei sensi, tutto quanto, sì. Io vedo tutte le creature, vedo il suolo, vedo tutto l'ambiente, tutto il mondo attorno a me, eccetera, quanto. Non lo vedo dal Padre.
Certo.
Invece Cristo è colui che mi fa vedere le cose dal Padre.
Sì.
Gli ho fatto vedere molte opere buone dal Padre.
Certo.
Ecco, lui è quello che ci fa vedere le cose dal Padre. Capito? Allora, quando è che tu sei con? Tu sei con? Ah, mi ha detto che tu non venivi. Ho
detto che non sapeva.
Eh?
Detto che non sapeva.
Eh? T'ha dato la medaglia d'oro.
Eh?
T'ha dato la medaglia.
Ma lui è l'altare eterno, non è a me.
Ma t'ha dato la medaglia. Sì, qualcuno alla mia destra mi ha...
Eh?
Sono sempre informati di tutto, non so perché, ti sono andato la medaglia.
Al Signore perché mi ha lasciato venire qui. E poi dovevano darle i medici che romano.
50 anni che è medico.
50 anni che sei medico, ha 80 anni
per quello. Per quello che ha preso l'aritmia.
Ah, ecco, credo.
Quello che ha preso?
No, l'aritmia. No.
E l'aritmia? Adesso? Potete passare?
Ancora un po'.
Ancora un po'.
Sono grave.
Ti sei emozionato, eh? Ti sei emozionato.
Sono andato perché volevo regalarlo a tutti i posti.
Tieni un segno di Dio. Tieni un segno di Dio. Va bene, Sandra.
E niente.
Siamo al capitolo 15, numero 6. 15, numero 6.
E in questo rapporto tra il pensiero di Dio e Dio c'è anche lo Spirito Santo.
È il rapporto. Infatti quando lui ti fa vedere le cose dal Padre, e lì vedere lo Spirito Santo.
Certo.
Che lo Spirito Santo è quello che stabilisce il rapporto, dico, noi vediamo le cose, non vediamo il rapporto. Però soffriamo a non vedere il rapporto.
Sì.
Perché non, vedendo le cose non i rapporti, noi patiamo la molteplicità, la molteplicità per noi dispersione. Noi, che siamo passione assoluto, quindi siamo passione per l'unità, per una cosa sola, di dover vivere, capito? Dispersi in tante cose, tanti frammenti.
Certo.
Se sei fatta per il tutto, dover vivere, vedere tanti frammenti e non riuscire, è una sofferenza. Lo Spirito Santo è quello che non capisce.
Toglie la sofferenza.
Quella, tu capisci però che tu non arrivi allo Spirito Santo se non permetti Padre e Figlio.
Esatto.
Capisci, no? Sì, va.
Se può succedere questo al braccio, cioè di essere bruciato, eccetera, vuol dire che noi corriamo il rischio di passare su questa terra solo come concime.
E ma è parola di Dio per noi. È parola di Dio per noi. Le parole di Dio sono noi che siamo fatti, tu pensi, noi che siamo fatti, fatti per la vita. Quindi siamo fatti per fare una cosa sola con l'albero, con la vite. Se dà il segno io ti accongio. Ed è una tragedia, perché il tuo sogno rimane. Tu sei andato a concime, ma dentro tu porti il sogno della vita. E nessuno ti toglie quel sogno lì, perché è stato creato per quello, capisci? Sai, quel figlio al prodigo, che era nella casa del padre, aveva tutto a disposizione, cioè, a un certo punto si trova a vivere con i porci. Dice, e a dover invidiare, capisci, quello che mangiavano i porci, desiderare, sospirare. Non perché non potesse prenderle, ghiande o carrube, perché lì fanno sempre la solita confusione, capisci, perché è quella sono. Vabbè, lasciamo stare. Comunque dico, ghiande o carrube, lui lo poteva benissimo prendere. Però il Vangelo, finissimo, finissimo con psicologia, dice che non c'era nessuno che gli imitava, non era pensato da nessuno, ecco, la vera tragedia, non si pensa. Quindi una creatura che ha gustato la casa del padre, cioè dove tutti pensavano a lui, hai capito? Era oggetto di pensiero, adesso si è trovato lì, hai capito, con cime. Ecco la grande, perché tu il sogno nessuno te lo può distruggere, questo perché è opera di Dio. Dio ti ha fatto sognare, hai capito? A un certo punto sei costretto a fare esperienza del concime, ecco, dice, ridotto al concime.
Quindi se ci sta pieno della vita col
caro. Ecco, ora Gesù dice queste cose e ce le dice in parole, e vuol dire che te le dice in anticipo per evitarlo. Per evitarlo. E lì la misericordia di Dio. La misericordia di Dio ti dice in anticipo le cose, per evitarti le cose. Noi possiamo restare bruciati. Ecco. Rita.
Se uno non rimane in me, ma se uno non rimane in lui, è separato. E se è separato, cioè la divisione è già morte, mentre l'unione è vita.
Certo.
Quindi è importante rimanere in lui.
Però bisogna arrivare a rendersi ben conto cosa vuol dire rimanere, dimorare, restare con lui, e cosa vuol dire di separarsi, perché noi quelle sono parole, ma le parole hanno bisogno di arrivare ad una realtà, in modo che ci rendiamo conto cosa vuol dire, perché altrimenti facciamo una parola e sì, che bello, eccetera, però restiamo sempre in quella difficoltà di capire come, ecco, a noi manca il come, come si fa la cosa, come si fa, noi abbiamo bisogno di capire come si fa, ecco, capito? A restare con, e quando invece che io mi separo, ecco. Pinocchio.
Facendoci vedere le conseguenze della disunione, dicendocele prima, ci fa desiderare l'unione, anche perché siamo fatti per la vita. E se non capiamo per intelligenza, dobbiamo capire per esperienza. Però lui, dicendoci prima l'esperienza, quanto deve essere, possiamo evitarlo. No?
Lui parla prima per evitarci. Per evitarci, per evitarci, sì. Per evitarci. Parla prima.
Il concetto della vita e dei tracci è chiarissimo, proprio perché è un esempio di tutta opera di Dio. Si è fatto così l'albero, il trancio è evidente che prende tutto dalla vita, tutto, tutto, la linfa, la vita, tutto.
Sì, ma
e non solo, ma unito tutto serve.
Perché vedi, prende tutto dalla vite, mi capisci? Però a quella vite lì, in quella vite lì c'è il contributo del sole, delle stelle, dell'atmosfera, della pioggia, di tutto l'universo.
L'universo contribuisce, perché se non ci fosse tutto l'universo attorno, la vita non esisterebbe, mi capisci? C'è tutto questo universo che contribuisce, per cui in quel tralcio che sta prendendo la vite c'è la cooperazione di tutto l'universo, capisci? Direi che l'universo si sintetizza, mi capisci? In quel tralcio. Per cui direi il significato di tutto. Quindi la scienza ti sta dicendo che la nostra terra, che l'uomo, ma è un essere marginale. Essere marginale, che la vita stessa, amico, è un fenomeno marginale, è un fenomeno, capisci, che per caso è arrivato.
È l'essenziale dove?
Eh?
Dove ti dice che c'è?
No, la stessa dove, non te lo può dire la scienza. Però ti dice così, più tu studi, più ti accorgi. Che tu sei un grano di polvere, che tu sei niente, perché la scienza ti dimostra quello. Tu incominci a osservare, però, attraverso la scienza, l'universo, le cose, e ti accorgi che tu sei sempre più ridotto a niente, più ridotto alla nostra terra, che sembra, guarda, apparentemente sembra il centro di tutto, no? A un certo punto tu studi, diventa niente. Sei un fatto marginale, cioè un fatto marginale non è un fatto che può non esserci, l'universo continua a essere tranquillamente anche senza la terra, no? Mica più mai. Noi che ci sentiamo facendo di tutto, niente. Mediti con Dio, cerca Dio, Dio ti fa capire che tu sei cerca Dio. E quindi mentre la legge, la scienza ti annulla, Dio ti fa capire che sei cerca di tutto. Cioè ti fa capire che lui ha creato l'universo, il sole, le stelle, tutti gli elementi, tutti i fattori per dar vita a te, a te. Per cui ha fatto tutte le cose per te, per farti essere. Perché tu che, secondo la scienza, secondo quello che vedi, tocchi, vero? Tu sei niente, sei un polvere, pulviscolo, nulla, con Dio tu diventi il tutto.
Siamo tratti da nulla, ma da lui.
Con Dio tu sei il tutto, mi capisci? Sei tutto, perché lui ha fatto tutto per te. Da quando ha detto si è fatta la luce, fino all'ultimo giorno, quando facciamo l'uomo, già tutto verrà predisposto per te, personalmente per te. E tu quando guardi una stella lontanissima, magari miliardi di anni luce, tu puoi dire tranquillamente, con Dio, in Dio, quel raggio di luce è per me. È partito miliardi di anni fa da quel punto là, ma è partito per me. E tu non sarai smentita da Dio, perché Dio dirà sì, è proprio per te. Perché tu hai la responsabilità in te, perché tutto è fatto per te, tu hai la responsabilità del destino di tutto l'universo. Perché tu non tradisci tanto la tua vita, tu vuoi dire, beh, io posso anche annullare me stesso, distruggere me stesso, tradire tutto, tu tradisci anche tutta l'aspettativa di tutto l'universo, perché tu l'universo è fatto per te, affinché tu possa guardare Dio. Mentre non guardando Dio ti riduci a niente, come effettivamente hai capito.
Cioè, è da pensare al Salmo 8, di cose certo, comune, certo. Che tu te ne ricordi, certo. Tanto ascolti quelli.
Certo, capisci? È un niente in cui, guarda un po', Dio ha messo suo figlio. E tutto lui ha fatto per suo figlio, quindi, e suo figlio l'ha messo in te, quindi tutto è fatto per te. Guarda un po'. Nino, verso 6.
La vita è la vita, la vita è Dio, ma è staccarsi. Se rimane in lui, superando il nostro pensiero, rimanendo nel suo pensiero, guardando tutto dal punto di vista di Dio, riportando tutto a Dio, per vedere dal punto di vista di Dio.
Certo. Sì, però chi ti fa vedere dal punto di vista di Dio è il figlio, soltanto il figlio. solo il figlio, perché lui, un cieco, non può guidare un altro cieco, quindi soltanto quello che è la luce. La luce è vedere la cosa dal principio, dal padre, soltanto il figlio vede le cose dal padre, il figlio parlando ci fa vedere, perché parla dal suo punto di vista, quindi comunica a noi il suo punto di vista, ci dà quella possibilità.